abbiamo chiamato poi per aiutarci a fare un discernimento oggi sul sinteticamente diciamo sull'Europa, ma il tema in realtà è, come dici, la politica in un mondo globalizzato, quindi crisi della coscienza del mondo globalizzato, in particolare il tema dell'Europa, di un possibile o probabile o auspicabile per noi almeno progetto politico di convivenza che raccolga, accolga e valorizza anche le differenze, differenze che tra popoli, differenze anche tra est e ovest, per esempio, che è un altro, non è un caso che c'è una frattura tutto sommato tra i paesi dell'est, parliamo dentro l'Europa, e i paesi dell'ovest, è una frattura che purtroppo non ci aiuta poi a camminare speditamente. Loro fanno anche attività con molti paesi dell'est, sì. Ho capito, che come noi hanno bisogno di crescere in solidarietà, crescere in azioni di cooperazione. Mi fermo qui, entriamo un minuto con il nostro spirito di discernimento, chiediamo in volontà lo Spirito Santo e facciamo le lodi per partire, diciamo noi, col piede giusto.
Allora, Padre del Figlio dello Spirito Santo, oggi vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in nostro aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
Alleluia. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo il raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei cuori, vieni, dolore degli uomini, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella paura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, entrai nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è agro, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scala ciò che è gelido, drizza ciò che è chiaro. Dona ai tuoi fedeli che sono in te confidano i tuoi santi doni. Dona al tuo regno, dona la morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia. Giunga il mio grido fino a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua parola.
Venga il tuo voto, la mia supplica, salvami secondo la tua promessa.
Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri.
La mia lingua canta le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti.
Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti.
Desidero la tua salvezza, Signore, la tua legge è tutta la mia gioia.
Possa io vivere e darti lode, mi aiuti nei tuoi giudizi, come pecora smarrita vado errando.
Cerca il tuo servo, che non ha dimenticato i tuoi comandamenti.
A mezzanotte si levò un grido, ecco lo spoglio, andatevi incontro. E fondo il mio cuore liete parole, io canto al Re il mio poema.
La mia lingua è il mio scrivo veloce, sei il più bello capire dell'uomo, su tue labbra la diffusa la grazia.
Ti ha benedetto Dio per sempre, cingi pro della spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte.
Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
Sotto di te cadono i popoli.
Il tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e la pietà degli esseri. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di delizia a preferenza dei tuoi uguali.
Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e casse, dai palazzi d'oro, d'avorio, ti allietano sia le cetre, figlie di re, stanno tra le tue prediette. Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo regale. No,
no. Era, ascolta, figlia.
No, adesso c'è, vidi la nuova Gerusalemme pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
Al re c'è la tua provvidenza, e in te il tuo Signore offrosta di lui.
Da Dio vengono portando noi, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro il suo vestito.
È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte.
Gli date in gioia e risultanza, entrano insieme nel palazzo regale.
A tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra.
Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti chiederanno in eterna per sempre.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alberto, lo fate?
Se quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Il Signore è veramente risorto, alleluia. E è apparsa Simone, alleluia.
O Dio onnipotente ed eterno, rendi sempre operante in noi il mistero della Pasqua, perché nati a nuova vita nel battesimo, con la tua protezione possiamo portare molto frutto e giungere alla pienezza della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Benediciamo il Signore. Bene. Allora, siamo
Mauro Montalberti.
Sì.
Montalberti.
Ah. Sì.
Diciamo anche, oh sì, di psia.
No, come riferimento.
Sì, 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 no, no, beh, mi sembra giusto. Sì, siamo, non siamo di, così, così sperduti o
beh, anche poi noi ci abbiamo avuto tra di noi Bianchi,
sì, Bianchi
Passuello, insomma,
ma è ancora adesso Passuello partecipa, so,
abbiamo avuto degli ex presidenti,
facciamo collezione, un delegato nazionale della Giunta Aglista, oh.
Scherzando, e poi questo assistente che è durato 25 anni,
Sì.
Quando è andato via si lamentava.
È vero, è vero, non lo puoi sapere.
Immagino.
Guarda che buono.
Io gli dico, guarda, insomma, nelle aziende uno che sta 25 anni allo stesso posto esiste, non esiste.
No, non era un'azienda.
L'ha vissuto come un affronto.
Beh, no, le cose sono un po' più complicate, dai.
Sì, sì.
Ok, do la parola senz'altro a Mauro, il tema ve l'ho accennato, ecco, in prosecuzione del nostro, quindi, itinerario di quest'anno, quindi la coscienza politica, crisi della coscienza politica, crisi della democrazia e i vari aspetti che abbiamo un po' finora esaminato, a partire da, vuol dire, insomma, come dire, proprio su tema della coscienza politica, sul tema della partecipazione, il tema delle responsabilità come cristiani nel costruire la polis, la città. Questi giorni c'è stato un convegno, si chiamano cose bibliche, festival, come si parla di festival, sì. Ma dove il tema centrale è proprio la costruzione della polis, che mi sembra piuttosto importante. E poi i fondamenti di una convivenza democratica, abbiamo varie coppie, poi Soana è stata quella che ha introdotto libertà, fraternità, uguaglianza, bene comune, solidarietà, gratuità, laicità, compassione, legalità, imparzialità, che sono parole purtroppo in parte, come dire, desuete, in parte che hanno perso il mordente, i contenuti, ma che se ci va a guardare dentro, se volessimo essere fedeli a questa, la nostra Costituzione, sono quelle che ci possono instradare sia a livello nazionale che a livello europeo. Il tema del potere, abbiamo guardato. L'ultima cosa che abbiamo fatto è anche il tema un po', questo, diciamo, consoana, il tema della... diciamo della pace nel mondo vista anche come costruzione di una realtà ambientale produttiva con cui la quantità e qualità della produzione sono innovate, tengono conto dell'uomo, della crescita dell'uomo, non solo della crescita, non solo dello sviluppo, no? Poi la prossima volta faremo il tema della coscienza, dell'educazione che è fondamentale della cultura. E vabbè, oggi quindi il tema è un po', diciamo, l'Europa, ma l'Europa intesa in senso ampio.
A una settimana dalle elezioni europee viene bene, dai.
Sì, no, cioè non è un incontro preelettorale, ma è un incontro di discernimento, di presa di coscienza, poi dell'importanza di questo avvenimento, della crucialità in Europa, non solo dell'Italia. E quindi ci interessava la tua, la vostra esperienza, quello che avete maturato, quello che vi muovete, perché è un confronto che riteniamo ci possa arricchire decisamente questa strada di discernimento, insomma, che è un tema, è una parola che ci piace molto, ma indica proprio, come dire, a stare attenti a quello che succede, stare attenti anche alla parola di Dio che ti può illuminare su questa realtà, avendo ben presente che tenere legato il vagone, diciamo, dei vari, del treno, dei vari vagoni che sono tutte le nostre esperienze, e della locomotiva che è anche questa visione, questa parola di Dio che ti illumina. Anche se. Vabbè, questo anno per esempio abbiamo letto questo anno abbiamo letto con Pino Stancari, un biblista amico di Pio, il secondo libro di Samuele, che attiene proprio in sostanza alla politica, ai limiti della politica, anche la corruzione a volte della politica, perché stesso Davide non era uno stinco di santo però insomma è anche a un protagonista che noi sfugge tante volte nella vita della storia dell'uomo, che è molto discreto, che permette che l'uomo faccia le cose che vuol fare, che gli viene di fare, ma contemporaneamente tiene saldamente le redini un po' della realtà e in qualche modo li porta avanti le strade. Quindi si tratta di confrontarsi con questo, quindi non per essere passivi, ma per essere protagonisti attivi che capiscono bene che cosa succede, verso dove si va. Una particolare attenzione per noi in questo periodo è anche, come dire, la responsabilità dei credenti, dei cristiani in particolare, ma sono in questa costruzione dell'Europa, perché non si vede molto. E in questi ultimi mesi in tutta Europa c'è un gruppo di persone, di cristiani, i cattolici in particolare, che hanno fatto incontri di preghiera, incontri di discernimento, incontri di conferenze, cose varie, quindi, sull'Europa, proprio di preghiera soprattutto, che è abbastanza interessante, c'è, cioè, un'attenzione che poi si possa. Dico ancora una cosa, che tanto per poi dovete trovare. Ho trovato sulla Civiltà Cattolica l'ultimo numero, quello dell'aprile 4 maggio, un bell'articolo di un intervento di un certo Monsignor Jean-Claude Olleric, SI, guarda caso, che è il presidente
Civiltà Cattolica.
Aspetta, vabbè, che questo è il presidente in qualità di presidente dei vescovi europei, ed è molto importante perché lui fa proprio il punto, come dire, fa il bilancio del processo di integrazione europeo, soffermandosi sui populismi che lo minano, agitando sentimenti di paura, va bene, sul dibattito circa l'identità, per ricordare che io dicevo l'identità non è tanto quella di un aggettivo che mettiamo nella Costituzione europea, no, cristiano, è tanto dibattuto, ma è di contenuti, di atteggiamento verso la vita, verso gli altri. E su questo non abbiamo brillato, non brilliamo. E così sul tema appunto dell'importanza della democrazia, sul ruolo e le responsabilità dei cristiani nella integrazione europea. Dico un'ultima cosa, lui mi ha colpito una cosa, per questo te lo volevo sottoporre e ne parliamo. Come, dunque, Pio, se vi ricordate, con noi avevamo fatto un appello ai popoli europei nel 2004, era proprio appello agli europei, e Pio era quello che l'ha stilato, quello che c'è, però anche con noi, con il nostro apporto, ci sono le nostre reverende firme. E già allora era il momento del passaggio da a un'Europa più allargata, dove si sperava che fosse un momento poi di maggiore integrazione, di ruolo importante della pace e così via. Le cose un po' non sono andate così. Secondo questo Monsignor Jean-Claude Olleric, una delle responsabilità è anche delle chiese, ma è anche del fatto che la parte occidentale, quella precedente che era già costruita in Europa, come Europa, praticamente ha avuto un atteggiamento, come dire, di superiorità, di attacco, di contrapposizione ai paesi dell'est che sono entrati in quel periodo. Per cui non c'è stato un dialogo costruttivo, quelli hanno continuato una strada poi molto chiusa, molto nazionalista in qualche modo. E noi abbiamo fatto finta di essere aperti, ma in realtà ognuno faceva i cavoli suoi. E quindi ecco, questo è un tema, come dire, poi in questa visione dell'Europa che succede, che giri un po' per l'Europa, mi incuriosiva parlarne, perché è un tema cruciale anche adesso, in sostanza, tutti questi popoli messi insieme, come se possono integrare, che senso ha l'integrazione, la costruzione insieme e così via. E poi visto che poi voi lavorate proprio a costruire tutto sommato una coscienza politico-sociale, no? Comune, europea, insomma, ti diamo la parola.
Va bene, grazie.
Ti ringraziamo tanto. Scusate se l'ho fatta lunga, ma no, era utile anche per lui, in modo da orientarsi meglio nelle cose. Da
sì, tante sì, Suana mi aveva anticipato qualcosa, però,
certo, cioè, sì,
non conoscendo questa realtà ho bisogno di capire un
po'. Certo, mi spiace, Suana è dovuta
andare a
banca etica. Franco l'ho sentito poco fa, sperava di
riuscire a fare. Mi occupo come presidente di IPSIA, che è l'ONG che è stata promossa a suo tempo negli anni 80, insomma metà degli anni 80, dalle Arche Nazionali. Suana è stata presidente e io, quando lei era presidente, abbiamo cominciato a fare i volontari nei campi profughi in Jugoslavia, durante la guerra in Bosnia. Questo per dire un po' come ci siamo conosciuti. Poi dopo finito l'impegno di Suana c'è stata la Paola Villa, che era
Paola, c'è stata la prima volta da noi, ricordate.
Io vengo dopo, insomma, sono quello che ha preso il posto di
Paola. Da che anno, quindi,
io sono qua come rappresentante, insomma, di sia dal 2013,
e quindi già un bel
sì, già un po' di anni. E noi sostanzialmente ci occupiamo di progetti di cooperazione allo sviluppo, anche se poi abbiamo sempre affiancato, oltre all'attività così più classica di progetti di cooperazione, attività di volontariato, di scambio giovanile, servizio civile internazionale, i progetti Erasmus Plus, che non è l'Erasmus quello dell'universitario, ma sono soprattutto gli scambi giovanili tra gruppi. E poi, avendo IPSIA 14, 15, 16, dipende un po', sono gruppi territoriali, diciamo così, in Italia, che sono quasi tutti concentrati nel centro-nord, però, nel senso che la sede più a sud che abbiamo è a Cagliari,
che poi è il centro.
E questo perché sono, poi c'è un gruppettino da Ascoli Piceno e basta, tutto il resto è Nord Italia. E come sedi locali si affiancano al supporto, diciamo così, a quale che può essere la progettazione di cooperazione e sviluppo, invece attività più di educazione nelle scuole, sensibilizzazione sulle tematiche, ecco, un po' questo è un po' sostanzialmente il lavorare di questi anni. Devo dire, dicevo ieri, che siamo stati a, io vengo da Lecce, dove c'è in corso questo festival sulle culture mediterranee, Savir, dove insieme alla Caritas italiana, anzi con la rete Caritas internazionale, stiamo lavorando nei Balcani. Devo dire che sinceramente non mi sarei mai aspettato che una volta preso l'incarico di presidente di un'ONG, se appunto una realtà abbastanza piccola e legata al mondo delle acri, però francamente non mi sarei aspettato le polemiche di questi ultimi anni, dove sostanzialmente siamo un po' additati quasi a nemici del popolo, no? Questa è un po' la dinamica politica degli ultimi anni, che veramente si commenta da solo, insomma. Però fa parte di un clima che non è solo italiano, ecco, questo per dire. Tant'è che noi ci siamo, il paradosso è che noi abbiamo iniziato appunto, come tanti altri, la sede, e tra l'altro c'è anche questa particolarità che di fatto la sede operativa dell'ONG non è a Roma, ma è presso la sede delle Acri di Milano. E lo staff che segue i progetti all'estero e così via sta tutto a Milano. A Roma è rimasta la sede legale, perché si è nata lì, promossa dalla sede nazionale delle Acri, ma poi è tutta decentrata su, perché siamo un po' nati così, soprattutto
no,
sostenuti dalla realtà delle Acri di Milano, di fatto. Tant'è che a dicembre dello scorso anno abbiamo avuto l'onore di ricevere la benemerenza civica, l'attestato dell'Ambrogino d'oro.
Ambrogino, sì,
Che viene sempre dato anche alle associazioni.
Tu abiti a Milano?
Io abito a Milano. Questo è un accoronamento così, insomma, di un ventennale di attività, soprattutto di attività di volontariato con i ragazzi. Noi abbiamo una proposta di animazione estiva che si chiama Terra e Libertà, che sono campi di volontariato dove mandiamo i ragazzi, e sia dove facciamo progetti sia dove magari non abbiamo più progetti o non ne abbiamo, però sono realtà interessanti da far conoscere. Questo è un po' il senso. E come dicevo, abbiamo iniziato tanti anni fa facendo i volontari in Bosnia, poi c'è stato questo momento di entusiasmo, eravamo tutti ventenni, 25 anni, io sono del 64, avevo 25 anni nell'89 quando finì il muro di Berlino, e poi quando metà degli anni 90 col processo di allargamento dell'Unione Europea una serie di stati dell'Est Europa entrarono nell'Unione Europea, e dopodiché poi adesso vi faccio vedere, ci ritroviamo di nuovo con alcune dinamiche che pensavamo fossero superate. No, giusto per far capire, cioè praticamente in quei posti dove noi abbiamo iniziato a lavorare, dopo 20 anni ci ritroviamo con dinamiche che si assomigliano. Devo rimettere la password. E oltre a questo partecipiamo a una rete internazionale che si chiama EZA, che è una rete in cui ci sono anche le Acri estere, la Federazione Acri Internazionale. Infatti prima di Lecce io ero a Parigi, dove c'è stato questo incontro. Ogni anno c'è la Federazione delle Acri Internazionali, fa un incontro sul
Acri internazionali, sarebbero Acri italiane,
sì, sono le Acri all'estero, quelle che sì, originariamente sì, seguivano
i
lavoratori immigrati, no?
I circoli di nostri, sì. Mi ricordo alcuni ai tempi miei, quando ero giovane,
che però adesso stanno cercando un po' di darsi una nuova, scusate, riuscire a trovare, eccolo qua, Ecco, ecco, praticamente dopo 20 anni noi eravamo già lì per altre cose, intorno al 2014-2015, se lo giro in modo che lo potete vedere da lì, e sostanzialmente ci siamo ritrovati di nuovo con il problema dei profughi, dei rifugiati. E allora questa era la situazione che abbiamo trovato a Prešovo. Prešovo era la zona d'ingresso tra... come faccio a farle passare? Devo schiacciare? Che tasto? Questo? No. No, se no uso il mouse così. Cioè uso così. Potrebbe esserci una modalità di presentazione? Sì, questa forse.
Sì, c'è PowerPoint.
No, è giusto, è giusto. Però vedo che non si muovono... Non c'è la modalità presentazione, cioè va vista una foto alla volta.
Qui dove c'è questa foto? Dov'è?
Questo è la zona al confine tra la Serbia e la Macedonia nel sud-est dell'Europa. Però vedi che non si muovono. Uso questo? No, non va nemmeno questo. No, questo è solo per cambiare. Non so se riesci a. Cioè, per fare scattare, non capisco perché non. Comunque, cioè, praticamente noi ci siamo ritrovati 20 anni dopo con le stesse dinamiche che avevamo affrontato quando avevamo seguito. Eccola qua. Le vicende dei profughi nella ex Jugoslavia. E sono persone che provenivano in gran parte dall'Afghanistan, dalla Siria, dall'Iraq, dal Kurdistan, alcuni addirittura venivano da... però non so, non riesco a farlo andare sta cosa. Eccolo qua, meglio che... dovrebbero girare da solo forse. Vediamo. Eccole qua, guardatele a ciclo continuo, tanto non è là. Da Siria, dall'Iraq, da alcuni addirittura dai paesi dell'Asia centrale, ma fondamentalmente erano tutte persone che provenivano essenzialmente da zone di conflitto dove si sono esacerbati, a mio parere, tutta una serie di conflittualità che si solito si sono peggiorate, e questo ne è poi il risultato. Si pensa che tra il 2014 e il 2015, da quel punto d'ingresso, noi eravamo presenti lì, in un weekend sono transitate quasi 10.000 persone. Si parla tanto della...
Un weekend?
Sì, un fine settimana, tra venerdì e la domenica. Si parla tanto della rotta balcanica, ovviamente poi tutta la polemica si è focalizzata sulla rotta del Mediterraneo. Per la rotta via terra, si calcola che in 2 anni e mezzo, prima che venne chiusa con un accordo con la Turchia, transitarono quasi 1 milione di persone. La stragrande maggioranza provenienti da paesi di persone che scappavano da conflitti. E poi nel 2016-2017 c'è stato questo accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, anche qui è tutto un... dico spesso che uno dei limiti, no, dell'Europa è l'assoluta non coerenza delle politiche, per cui si fanno delle cose, si dicono delle cose, si fanno delle cose, poi se ne fanno altre che sono opposte, per cui noi abbiamo spesso e volentieri declamiamo o vincoliamo, così diciamo, così alcuni interventi di politica al rispetto dei diritti umani in alcuni paesi, dopodiché non è che si sia fatti troppi problemi a pagare 6 miliardi di euro la Turchia, che insomma è sostanzialmente retta da una dittatura, perché questo è Erdogan, non è che sia proprio, no, comunque un regime molto autoritario.
Democratura. Le donne non possono ridere in pubblico,
e quindi non è che ci siamo fatti problemi, perché c'era da bloccare sostanzialmente questa questo esodo di profughi. Dopo questa questione di Preševo, che era nel sud della Serbia, si è inserita un'altra situazione che è quello che è successo in Bosnia. Cioè, anche qui siamo ritornati su situazioni che pensavamo superate. Vado a prendere quello che fosse anche peggio, perché mentre lì c'era una struttura organizzata dai campi delle Nazioni Unite, in Serbia, invece per quanto riguarda la Bosnia c'è stata una fuga, diciamo così, laterale di una serie di profughi che sono rimasti bloccati, no? Non andavano più in giù perché non tornavano certo a casa loro. L'Ungheria ha cominciato a chiudere i confini, a cascata la Croazia ha chiuso i confini, la Slovenia ha chiuso i confini, e noi abbiamo circa 10.000 persone che sono bloccate, però sono bloccate, ecco, in questa situazione qua, che sono
in campi
ma molto, come dire,
degradati,
ecco, situazioni, tendopoli, campi provvisori, oppure edifici abbandonati che vengono occupati. Ecco, magari qua quello che ci tengo a sottolineare è che questo posto si trova a Biac è la cittadina, il maggior centro abitato della Bosnia settentrionale, resta alle spalle dei parchi nazionali di Plitvice in Croazia, che magari qualcuno di voi ha anche visitato. Siamo più o meno a 100 km in linea d'aria da Trieste. Ecco, questa è la situazione. Penso che, no, come dire, non è che c'è bisogno di fare troppi commenti, sono foto e immagini che si commentano da solo. Lì, essendo noi già presenti per piccoli progetti che vanno in corso, soprattutto i progetti giovanili oppure il servizio civile internazionale, eravamo lì presenti quando si è verificata questa situazione, insieme alla rete di Caritas all'estero, e utilizzando i fondi dell'8 per 1000 della CEI, abbiamo cominciato a fare dei lavori di assistenza, d'aiuto, sia proprio di emergenza, i kit di pronto soccorso. Qua, come sapete, sono zone dove gli inverni sono sempre molto rigidi e nevosi, nonostante anche i cambiamenti climatici, però comunque rimangono zone molto rigide con la temperatura, per cui l'inverno le bevande calde. Abbiamo aperto una specie di social café all'interno di questa struttura che permette di, insomma, a queste persone di passare così un po' la giornata, perché comunque, anche se non sono costretti in un regime molto vincolante, però, come potete immaginare, la vita all'interno di un campo profughi, soprattutto di quelli informali, non ti passa più la giornata.
Certo.
In attesa, così, di ipotesi anche di fuga o di permessi per l'Unione Europea, che non arriveranno mai, quindi sono anche in una situazione un po'. Alcuni di questi gruppi familiari sono presenti da parecchi anni, da 2-3 anni.
Senza speranza, diciamo.
La maggior parte sono single men, come si dice, o individui soli, maschi. Il 57% proviene dall'Afghanistan. Penso che sinceramente non se li prende nessuno.
E i bambini non vanno
a scuola? I bambini, vanno, allora, è successo questo. Sì. Nell'ultimo periodo si riesce a farli andare insieme nelle scuole delle cittadine, sia in Bosnia che in Serbia, anche se però potete immaginarvi, non è che esiste un lavoro di mediazione linguistico-culturale, quindi questi ragazzini, in qualche modo partecipano alla vita scolastica degli altri ragazzi, però chiaramente con dei grossi limiti, perché molti di loro non conoscono altra lingua se non la propria, e non c'è una, come dire, non esiste un percorso di inserimento. Però piuttosto che stare nel campo profughi, li mettono nei, lì, insomma, ecco. Questo è l'intervento che stiamo facendo invece in Serbia. In Serbia sostanzialmente abbiamo, anche qui però mi viene da ridere ogni tanto, perché ci siamo ritrovati a rifare le cose che già facevamo, ecco, insomma. E va bene così, insomma, però ecco, questa è un po' l'attività che stiamo svolgendo, no? Al di là il progetto si focalizza in questa struttura, è una casa messa a disposizione dal governo serbo, era un'ex casa colonia per i ragazzi, dove poi è stata destinata ad accogliere i ragazzini e le famiglie. Quindi rispetto ad altre situazioni disagiate è una situazione buona questa, perché comunque hanno un tetto, hanno delle camere, sono separati per nuclei familiari, ci sono dei bagni, c'è una zona dove si può, mensa, c'è un parco esterno dove far giocare. Rimane comunque il fatto che anche qui ci troviamo di fronte a delle situazioni in cui le persone sono presenti da alcuni nuclei, sono presenti da qualche anno ormai, no? Si fa i laboratori, insomma, niente di, sono cose che probabilmente avrete anche già visto, però insomma, mandiamo i volontari durante l'estate a fare questo tipo di attività. Ora io sono partito da questo perché un po' la riflessione che mi viene da fare è che questa vicenda è un po' la dimostrazione della fragilità anche che si è dimostrata, insomma, anche rispetto alla costruzione dell'Europa, perché qui si sta pagando la sostanziale assenza di un governo di questo fenomeno, che continua a essere trattato a livello emergenziale. Però voi capite che quando in un solo anno e mezzo si registra lo spostamento di 1 milione di persone, per quanto è vero che le immigrazioni ci sono sempre state, però è un dato di fatto che queste immigrazioni, sia quelle che arrivano sul Mediterraneo, oggetto delle polemiche che sappiamo, sia queste, che meno evidenti, meno al centro dell'attenzione dei media, ma che persistono, ci si dimentica, si fa sempre. Cioè, il discorso è molto polarizzato sulla questione e sulla polemica politica, rifugiati sì, rifugiati no, favorevoli agli immigrati contro gli immigrati, ma sembra quasi che si omette il ragionamento politico, e cioè da che cosa sono causati questi spostamenti? La maggior parte di queste popolazioni vengono da zone di guerra, peraltro.
No, come?
Ah, peraltro zone di guerra, di guerre che sono state anche in parte provocate da noi, pensiamo all'Iraq, pensiamo all'Afghanistan, pensiamo alla vicenda della Libia, per dirne una, anche dove non sono causate direttamente dagli spostamenti per le fughe dalla guerra, nascono da situazioni di grave povertà endemica che in qualche modo non si riesce a risolvere, dove peraltro, ecco, forse è una cosa che questa si sottolinea meno, io la sottolineo, c'è anche da dire che io non ho mai sentito un solo governante di questi paesi, degli stati africani, dire qualcosa in questi anni. È gente che scappa dai loro paesi, ma nessuno dice nulla, perché abbiamo anche a che fare con classi dirigenti locali africane che sono assolutamente impresentabili. Questo forse è un po' un limite rispetto alla decolonizzazione iniziata negli anni 60, cioè regimi che sostanzialmente dipendono poi molto da commesse, rapporti politici anche personali con i paesi, una volta solo dell'Europa e degli Stati Uniti, oggi anche della Cina e della Russia, che fa anche una grande campagna di acquisti in Africa, ma che sostanzialmente non modificano gli assetti di fatto, no? Per cui c'è ancora molta gente che vive in povertà. Se è vero che la globalizzazione ha permesso di uscire dalla soglia della povertà minima a molte migliaia di persone, questo però va, come dire, meglio approfondito, è vero, ma ha riguardato soprattutto l'Asia e l'America Latina. L'Africa è un disastro. Da questo punto di vista rappresenta un buco nero, nonostante ci siano qua e là anche delle situazioni di crescita economica forte, penso al Kenya, il Sudafrica, ma comunque tutta la zona del subsahariana e dell'Africa equatoriale è la zona dove la povertà si è incrementata in questi anni, non si riesce a uscire da questo circolo vizioso che è, come sempre, è multifattoriale, non è che puoi pensare che è solo una causa. Però fatto sta che queste dinamiche non si è riusciti in nessun modo a scalfire, e trovo curioso che questo sia un argomento che non appare più, insomma, così nell'agenda politica e nel dibattito, ma è molto focalizzato su umanitario, sì, li soccorro, sì, no, e però questo ci schiaccia un po' in una, mentre bisognerebbe un po' riprendere una dimensione politica, che vuol dire che o in qualche modo si comincia ad affrontare il tema migratorio come un pilastro, una delle azioni politiche ordinarie su quale deve poggiare l'altro piede dell'Europa sociale insieme ad altro, oppure rischiamo sempre di inseguire poi l'emergenza e poi anche inseguire l'agenda politica dettata da altri. È un tema molto difficile. Peraltro forse uno dei limiti è che occorrerebbe dare maggiori risorse e gambe a un'Europa sociale che invece ha molto patito in questi anni di crisi economica, e è ovvio che situazioni di questo genere hanno comunque, a mio parere, un alto livello di problematicità, perché poi non tutte le migrazioni sono uguali, non tutti i popoli sono uguali, si vengono anche da storie e culture diverse, quindi bisogna molto investire economicamente su processi di integrazione. Se questo non si fa, o addirittura si pensa di scaricare i costi sociali dell'immigrazione sempre sulle fasce più deboli della popolazione, è chiaro che poi dopo si aprono delle praterie ai movimenti nazionalisti e xenofobi, perché è la dimostrazione che anche zone meno problematiche come l'Italia, però anche in altri paesi d'Europa, però alla fine ci sono dei maniche che si sono ripetute, perché il tema dei migranti, il tema del diverso è un tema che c'è un tema economico, ma anche c'è anche un grosso tema culturale e di crescita culturale. Da questo punto di vista l'Europa in questi anni ha dato grande attenzione ai temi economico-finanziari, di cui io non sottovaluto l'importanza, ecco, vorrei essere chiaro, però o in qualche modo costruisce anche un'Europa, si costruisce anche una politica più sociale in cui di protezione, ecco, perché secondo me uno dei problemi che abbiamo avuto è che di fronte a questi fenomeni è scattato un meccanismo di paura, soprattutto in ceti o in situazioni di fragilità, di persone che si sono sentite abbandonate o poco protette, e che poi dopo, con il classico meccanismo del capo espiatorio, trovano poi nell'immigrato, come a suo tempo nell'ebreo, il meccanismo su cui sfugare, certo. Però è dato di fatto che è mancata questa parte, e secondo me è anche mancata, questa è una cosa un po' più, sottolinea meno, però a me è importante, questo per dire anche un approccio un po' illuminista che secondo me c'è stato nella costruzione dell'Unione Europea, cioè che ha sempre pensato in positivo, no? In termini di aggregare, allargare, ma mai ponendosi il problema di che cosa poteva succedere se il meccanismo andava in crisi. Allora, mentre se uno Stato non rispetta i parametri di bilancio, se io non entro nel merito se siano giuste o no le scelte che sono state fatte, però mentre il lato finanziario, se un paese va in qualche modo va in dissesto economico finanziario, gli organismi internazionali, l'Unione Europea ha anche un potere di intervento, strumenti di intervento sanzionatorio di altro tipo. Se tu, faccio l'esempio dell'Ungheria, paese di nuovo ingresso dell'Est Europa, che ha beneficiato di fondi e beneficia tuttora di consistenti fondi finanziari dal bilancio europeo per le sue politiche, però introduce come è stato delle politiche lesive dei diritti umani o di, della libertà di stampa o cose di questo genere, una volta che tu hai fatto la denuncia, però non hai un potere di intervento. Questo è un limite grosso, perché vuol dire che hai dato due pesi e due misure diverse. Cioè, se io sforo il 3% del deficit di Maastricht, c'è una politica sanzionatoria. Se invece io faccio una politica di violazione di incomprensione dei diritti umani, di libertà individuali o collettivi, sì, poi però di fatto il potere è in mano è come dire, è della sovranità del singolo Stato, quindi non ho potere di intervento. E questo è un grosso limite nella efficacia degli diritti umani, perché non sei in grado di incidere, per cui ci siamo ritrovati in situazione, oppure questa vicenda paradossale della Brexit, no? Che ha dimostrato anche la pochezza, da un lato ha dimostrato la pochezza, come dire, l'irresponsabilità di consegnare un referendum scelte molto delicate, per dire, la Costituzione italiana lo vieta, come sapete, da noi non è possibile fare referendum sui trattati internazionali. In Inghilterra non è stato così, dopodiché si sono infilati in una cosa dalla quale non riescono a uscire. Perché? Perché non è previsto un meccanismo. Come si esce, come si entra, e cosa succede se uno Stato membro decide che non farne più parte? Cioè, da questo punto di vista, la crisi finanziaria e quello che ne è seguito, ma anche cioè, le grosse sfide inedite nel senso nuovo del XXI secolo hanno dimostrato come questa costruzione anche dell'Unione Europea ha diverse fragilità, o comunque ha bisogno di essere un po' rivista in positivo. Cioè, sicuramente uno dei temi sarebbe quello di, in realtà non di diminuire, ma di aumentare il grado di sovranazionalità, o certe cose vengono decise e condivise a livello comunitario, altrimenti se ritorniamo ognuno a deciderlo nel singolo Stato, queste vicende sono una dimostrazione che la gestione individuale dei flussi migratori dei singoli stati non porta da nessuna parte, perché oggi la chiudi in Grecia, si riapre in Italia, si chiude in Italia, si riapre in Spagna, ma è chiaro che se tu non ragioni sulla fonte di questi flussi, che insomma significa una complessità anche di carattere politico, economico e sociale, ti scontri poi con... Cioè, tu porti a casa il risultato a breve termine per dire sì, io ho chiuso la rotta in mare e ci sono meno gente che arriva, però sui due bordi del Mediterraneo sono aumentati, perché la pressione è talmente forte, demografica o di fuga talmente forte che... Questo, e io lo dico limitandomi solo all'analisi proprio dell'azione politica, no? Poi è chiaro che c'è tutto il tema di fondo che è... sul quale occorre interrogarci, perché a partire dalla vicenda di 20 anni fa della Jugoslavia, però il fatto che alcuni conflitti si siano riproposti e anche la difficoltà che stanno incontrando oggi alcuni assetti democratici in alcuni paesi è stata la plastica dimostrazione che la democrazia non è mai consolidata una volta per tutte, anche in stati apparentemente solidi, ma può sempre andare in crisi. Se vengono in qualche modo a mancare o ad andare in crisi i legami sociali, culturali che tengono insieme una comunità, uno stato, una popolazione, un popolo, e non c'è costituzione che tenga, nel senso che poi alcuni meccanismi purtroppo li stiamo vedendo e si stanno drammaticamente riproponendo, anche senza evocare, ci sono notevoli analogie fra la crisi degli anni 30 e alcune situazioni che abbiamo visto, perché in qualche modo viene messa in discussione la legittimità, no, di alcuni meccanismi della democrazia politica, e in questo si è rivelata anche tutta la fragilità delle istituzioni europee, e da un lato cioè questo da un lato, e dall'altro io penso che non ci sia stata abbastanza consapevolezza, perché io ricordo quando c'è stato prima, mi ricordo se era 2014 o 2015, non so se voi ricordate, in Italia c'è stato il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Il mondo dell'associazionismo nostro, delle ONG, ma non solo delle ONG, perché anche qui c'è una caratterizzazione che occorre precisare, mentre in Italia per organizzazioni non governative si intende storicamente solo chi si occupa di cooperazione e lo sviluppo all'estero, in tutto il resto dell'Europa con il termine NGO si intende il terzo settore, quindi c'è chi si occupa dell'estero, chi si occupa del proprio paese, delle politiche di assistenza dei giovani, degli anziani, dei disabili, cioè è tutto il settore, no? Allora, questo mondo, in qualche modo, approfittando del semestre di presidenza italiana, aveva elaborato una serie di contributi che dovevano poi passare nel Parlamento, nel Comitato, doveva essere un po' il contributo del terzo settore in occasione del semestre dell'Unione Europea. E già allora, prima della crisi migratoria che abbiamo visto, però insomma i sensori c'erano tutti che questa cosa stava per esplodere, eppure non c'è stata la capacità di riuscire ad avere una presa di posizione condivisa dai paesi dell'Unione, che sono andati anche su delle prese di posizione o degli ordini del giorno, sono andati assolutamente ognuno per conto proprio. Questo perché non c'era la consapevolezza di quel tema e perché, in maniera secondo me assolutamente un'assenza totale di prospettive, si è di fatto lasciato ai paesi del sud del Mediterraneo il compito di gestire i flussi. Parlo dell'Italia, della Spagna e della Grecia, appellandosi alle regole di un trattato di Dublino che però era nato in un'altra epoca. Ecco un altro elemento che secondo me vale la pena riflettere, cioè che non è che puoi pensare che la realtà si adegui a dei vincoli o a dei limiti di carattere organizzativo o giuridico, la realtà poi ti scappa fuori dall'altra parte, no? È un po' come in fisica, no? Che il vuoto si riempie, anche in politica è così, cioè non aveva avuto la consapevolezza che alcuni strumenti, ma in fondo anche l'Europa di Maastricht, sono nati prima, pensati e si sono sviluppati prima della caduta dei muri e della fine della guerra fredda e dei blocchi, e prima che venissero fuori questi tipi di esigenze, ha dimostrato anche qui una certa difficoltà nell'approccio e adeguarsi ai cambiamenti del tempo. L'altro grosso limite, che secondo me col senno di poi, rivedendo a posteriori le problematiche che noi abbiamo incontrato in questi anni, è che a differenza di quello che si era immaginato alla fine degli anni 80 e primi anni 90, la fine dei blocchi non ha comportato una rappacificazione o un governo internazionale, un governo mondiale, ma ha, in qualche modo, sotto certi aspetti, siamo ritornati a delle dinamiche delle politiche nazionali. In fondo la vicenda anche ormai storica della Jugoslavia, di come l'Europa si sia ritrovata sostanzialmente incapace a prevenire il conflitto, perché poi dopo, una volta che il conflitto è esploso, è già un altro paio di maniche, però in cui si sono rinazionalizzate una serie di politiche, era la dimostrazione che già lì c'era qualcosa che non andava. E in questi anni, badate bene, noi abbiamo avuto un progressivo sfaldamento degli equilibri geopolitici, soprattutto nelle aree vicine a noi, Medio Oriente, la crisi della Siria, la crisi dell'Iraq, la crisi dell'Afghanistan, e al di là, io dico sempre, al di là delle questioni, noi tendenzialmente rischiamo sempre, soprattutto nel nostro mondo, di dare per certi aspetti giusto, però a mio parere rischia di essere limitante, molto peso alla dinamica socio-economica, no? Nelle crisi, il problema anche della fame nel mondo e insomma, della arretratezza economica di alcuni paesi. Però lo dico soprattutto per gli effetti di alcune crisi, noi sottovalutiamo come le crisi statuali, cioè il venir meno dell'ordinamento statuale, il servo di un singolo Stato, provoca delle crisi anche a prescindere, perché insomma la Siria non è che era un paese povero, ma il venir meno per meccanismi che adesso diventa difficile ricostruire, dell'entità dello Stato e la crisi civile, la guerra civile che ne è susseguita, la vicenda dell'Iraq, altro paese che affonda nel petrolio, in cui sì, è ovvio che lì c'è stato un problema di interesse economico, ma che si è tradotto poi nel disfacimento di uno Stato. Ecco, questi sono elementi che noi sottovalutiamo, ma che sono contati molto, perché popolazioni che si sentono insicure nel proprio paese, dove invece sostanzialmente erano sicure fino al giorno prima, ha provocato esodi molto determinati anche da queste cose, oltre che dalle cause economiche e sociali. Poi un altro esempio storico dove le dinamiche identitarie, nazionali, culturali, religiose contano molto più del dato economico è la vicenda, come dire, che sembra avvolta, che si avvolge ed è irrisolvibile, della guerra in Medio Oriente, del conflitto israelo-palestinese. In tutta quell'area voi non troverete una goccia di petrolio. Come spesso si dice che le guerre sono causate dal controllo dell'energia e quindi delle risorse, ecco, qua è la dimostrazione che lì c'è un conflitto storico, Israele e Palestina. Però non trovate, è una zona da questo punto di vista lì non ha nulla in termini di risorse petrolifiche, anche minerarie, perché dice un conflitto che ha avuto tutta un'altra origine e che è stato lasciato un po' marcire, mi verrebbe da dire. Questo perché alla fine della guerra fredda, dove comunque in qualche modo
e non si può toccare, anche adesso non si può toccare, lì non si può mettere in bocca su quel fatto lì, sì. proprio Israele e Israel, diciamo, anzi non si può mettere in bocca. Si osa parlare su quel fatto lì, sei massacrato, perché subito si fanno altri discorsi.
Sì, io la ringrazio, però no, ma lo dico perché
no, questo qui che ha fatto tutto, perché proprio guardate che ci fossero qui centinaia di persone a ascoltare queste cose, queste sembrano frammentarie, ma che mettono la mano su quello che è successo e sulla tardività, diciamo, sul ritardo di pensare a tutte queste cose. Scusate questo intervento, sono contentissimo di essere venuto oggi qua. Però non si fondono queste cose. Ma ci sono tante cose, eccoli insieme.
Io pure.
No, non anticipiamo, tardi, non si vuole dire.
Ma che cosa voglio dire? Esattamente contrario.
Io non sento. Prima chiediamo di ascoltare, poi il tempo c'è.
Senti, abbiamo diciamo ancora 7-8 minuti.
Sì, sì, ma voi interrompetemi.
No, facciamo una pausa.
Però ecco, questo
scusate,
era per dire che ad esempio, ma io naturalmente dico quella che è stata la mia esperienza, perché noi lavorando con l'Albania, la Romania, i paesi dell'ex Jugoslavia, ho avuto modo di vedere alcune dinamiche, no? Politiche e culturali, sì, dell'est, sì, Europa. In Africa ci sono altre situazioni, però ecco, non comprendere la complessità multifattoriale, ma anche il fatto che comunque ci sono delle ogni crisi ha delle sue specificità, però vanno analizzate. E se tu non puoi non vedere come la non soluzione di alcune situazioni finisca con essere elemento che incista e provoca altre situazioni analoghe. E il dato evidente è che noi siamo passati da una situazione in cui il governo internazionale in qualche modo, poi poteva piacere o meno, ma quello è un altro discorso, però le sfere di influenza non è che non provocavano conflitti, ma erano in qualche modo gestiti a una situazione di anarchia in cui non c'è più un soggetto internazionale autorevole, in grado in qualche modo, e che ha degli strumenti, per cui in grado di prevenire i conflitti oppure anche in qualche modo di saperli chiudere, perché tutti sono stati bravissimi in questi anni ad aprire conflitti ovunque, ma sono tutti aperti e tutti sono capaci di aprire conflitti, nessuno è capace di chiuderli. Ma questo è... pesano tantissimo queste cose. Poi noi ormai viviamo una situazione determinata anche, se vogliamo, in parte anche dalle modalità di comunicazione, in cui tutto è rapidissimo, no? Tutto passa e poi però non c'è mai il ricordo e la memoria di come alcune cose sono nate, no? E questo è un elemento, perché poi se non c'è una capacità di governo dei problemi, i problemi finiscono con il sommarsi uno dietro l'altro e poi tu alla fine ti ritrovi una complessità che diventa poi difficilissima da gestire. Sull'est Europa noi anche qui abbiamo avuto, secondo me, il limite di non aver accompagnato in una crescita culturale questi paesi in maniera diversa. La stessa cosa, a mio parere, è successa anche in altri stati, dove in qualche modo ci siamo illusi, come lo dico in generale, come società internazionale, che bastasse chiedere o pretendere che questi stati facessero delle libere elezioni, costruissero in qualche modo un simulacro di democrazia politica simile a quella dell'Europa, ma anche qui dimenticandoci assolutamente della storicità. Cioè la democrazia, non solo in Italia ma in Europa, non è che è un processo che è nato dall'oggi al domani, ma ha avuto un secolo, due secoli di... se vogliamo, alla base delle democrazie politiche c'è la formazione degli stati nazionali in Europa, no? Siamo ancora allora, lo dico perché io ho potuto verificare che non direttamente in paesi dove siamo intervenuti, però ad esempio il Kenya, insomma, in assenza di una crescita dei corpi intermedi e di una alfabetizzazione agli strumenti democratici, l'utilizzo delle elezioni, anziché essere l'elemento di pacificazione del conflitto, è uno scatena, perché poi si traduce in guerre per bandi, in guerre per mafie. Avete visto come è ridotta la Libia? Cioè c'è stato un arretramento da questo punto di vista, non un avanzamento, no? Un arretramento su come dire, posizioni, stereotipi, identità, in qualche modo mi verrebbe da dire reazionari, ma nel senso che anziché essere un elemento di ampliamento della sfera della democrazia e delle relazioni anche individuali, c'è stato un arretramento da questo punto di vista. E chiudo, la vicenda dell'Islam è stata drammatica da questo punto di vista, perché alcuni di questi paesi che ricordo negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80 avevano dei modelli dal punto di vista delle relazioni e anche del rispetto dei diritti umani, che si stavano avvicinando in qualche modo al modello, diciamo così, a delle dinamiche simili alle nostre, a un certo punto la crisi economica, la crisi del cosiddetto socialismo dei paesi arabi, il fatto di non essere mai usciti da una logica di regimi dittatoriali spesso sostenuti dai paesi dell'Europa e soprattutto degli Stati Uniti e poi dopo dalla Russia, poi dopo dalla Cina, ha fatto sì che a un certo punto in molte masse arabe si è visto come unico elemento di aggregazione un elemento identitario religioso, che però come dire, letto in chiave come dire, fondamentalista, risulta essere problematico. E questo è un altro dato che noi non possiamo sottolineare. Io penso che ad esempio una difficoltà che noi abbiamo purtroppo in Europa rispetto anche ai rischi di xenofobia è che è diventato facile preda, diciamo così, anche dell'argomento nazionalista, no? Purtroppo noi dobbiamo constatare che negli ultimi anni in Europa ci sono stati 350 morti a causa di atti di terrorismo. Allora, che poi tu hai la capacità, tu come soggetto, di saper discernere è un discorso, ma a livello delle masse e di opinione pubblica è più difficile questo, no? E questo è un ulteriore elemento che ha problematicizzato anche il tema del confronto con l'immigrato, no? Perché cioè tutta questa serie di difficoltà non governate e lasciate lì sono in parte, a mio parere, la spiegazione anche delle difficoltà che oggi le comunità democratiche stanno incontrando. Questo è un po', e lo dico, questa è un po' l'esperienza che noi abbiamo accumulato dal mio punto di vista in questi anni. Per quello che io insisto sempre in ogni occasione al fatto che noi, il nostro ruolo come società civile, come organismi anche umanitari, ha un ambito ben preciso, che è l'accoglienza dell'altro, e non possiamo non sottrarci a questa nostra missione. Però non o in qualche modo prende consapevolezza che c'è bisogno di nuovo di tornare alla politica, e che deve essere la politica ad affrontare questi temi, se no questi temi noi ce li porteremo avanti per anni. E guardate che non c'è niente di peggio che avere ragione dopo. Quando ti dicono no, perché si era detto, no, però i limiti della globalizzazione, però i limiti dello sviluppo, però i limiti dell'approccio economico-finanziario, però al mancato governo internazionale. E però tu la politica la vinci se riesci a costruire nel tempo presente un'agenda politica che è in grado di costruire attorno a sé il consenso delle persone, perché altrimenti rischi o di fare il testimone o di fare il grillo parlante di quello che aveva ragione dopo, ma non c'è niente di più drammatico che aveva ragione dopo. Mentre e la difficoltà forse oggi è quella di capire quali sono i temi sui quali riesco in qualche modo a fare discernimento e a costruire, però non dimentichiamocelo, un consenso maggioritario, perché questo è il tema grosso, perché il tema non è Salvini, se vogliamo usare la polemica di oggi, ma i suoi elettori, o comunque chi in qualche modo si sente irretito da queste dinamiche. E lì il tema è spesso, e noi arriviamo con grossi ritardi, per cui c'è una controreazione, mi viene da dire, in questi mesi, dopo Trump e dopo anche le esperienze un po' così imbarazzanti anche del governo italiano. Mi sembra di vedere in giro una controreazione, da qui però a capire se questa controreazione, questa mobilitazione poi si traduca anche in consenso elettorale, ecco, io su questo sono un po' più scettico, ecco. Però vedremo, cioè, in Parlamento sicuramente, nel Parlamento europeo cresceranno molto i movimenti nazionalisti, sovranisti, anche se non penso che non risulta che avranno la maggioranza, però potrebbero sicuramente rendere complicata la nascita di una maggioranza più omogenea, che poi sarebbe quella di cui ci sarebbe bisogno per poter affrontare questi problemi.
Grazie Mauro, no? Mi sembra molto interessante, ha aperto tanti spazi, ci dà, come dire, un invito a essere realisti, vedere la complessità, non fermarsi a slogan o a cose che pensavo appunto che avrebbero ragione dopo, e quindi anche c'è la fatica del costruire, del quale dovremmo tutti quanti essere interpellati. Ci fermiamo, guardate, 10 minuti, non di più. Perché poi verso l'una meno un quarto dovremmo sospendere i lavori, perché poi lui deve partire, insomma, c'è un treno, ma l'una e mezza non lo vuole prendere, però l'una e mezza deve prendere la
sua. Va bene.
Grazie, allora 10 minuti per 10. Quindi c'è il tempo di ordinare le idee e di in maniera sobria intervenire, chiedere.
Prego. Hai pensato del caffè?
Sì, come no? Ne hai facoltà, anzi diritto.
No, ma se no io vado avanti a parlare.
No, c'è, scusa. Tranquillo, grazie davvero.
C'è una scarsa, sì. Scusa se andiamo?
Sì.
Si era prenotato, se non sbaglio, Giulio, poi
mi prenoto pure io,
Francesco, poi Liborio, più o meno, poi chi c'era ancora? Fabio,
poi vediamo,
poi Pita, poi vediamo. Anche io mi prenoto, devo dire una cosa.
Ma quella deve essere aperta, deve stare fresca.
No, no, adesso lo chiudiamo. Adesso chiudiamo. Spegni un po' la luce, vediamo se riusciamo comunque a vederci. Così va bene, siamo più compenetrati. Bene, sei stato molto stimolante, Paolo, ti ringraziamo tantissimo perché hai portato un punto di vista che parte anche, diciamo, dal guardare sul campo, insomma, le cose, su cose magari che in parte neanche si leggono sui giornali, tutta la cosa dell'Africa mi ha colpito molto, cioè che è vera, credo. Ma quindi apriamo questo dibattito, vediamo di essere, mi raccomando, come dire, sobri, in modo che possano partecipare più persone e possiamo approfondire. Ci abbiamo come tempo praticamente un'ora e un quarto. Beh, non neanche meno forse. No, un'ora e dieci, cioè, insomma, poco più di un'ora.
Possiamo parlare con
allora, comincia Giulio che aveva chiesto dopo.
Dunque, io a parte Giulio, le battute finali, io mi associo al ringraziamento per il relatore, il quale parte da esperienze vissute, non è una persona che conosce, ha letto molti libri, è uno per cui è sicuramente stato un momento prezioso, ma proprio per questo è anche pericoloso quello che ha detto, il tono che lui ha usato, a parte la battuta finale che si capiva, a sette giorni dalle elezioni più importanti del dopoguerra, perché quelle elezioni che ci sarà, perché noi facciamo di tutto, dobbiamo essere anche no, non possiamo essere fuori dal contesto. Tra sette giorni ci saranno le elezioni che secondo me giustamente qualcuno considera le più importanti degli ultimi 70 anni. Per trovarne di così importanti bisogna risalire al 48. Ecco, una prospettazione di tutte le cose che non vanno in Europa, perché questo che abbiamo sentito praticamente tutta una serie di limiti, di insufficienze, di insuccessi, a me sembra, oltre che sbagliata, anche pericolosa. Tant'è vero che Liborio vorrebbe che qui ci fossero le folle per ascoltare queste cose, no? E io invece sono contento che siamo pochi, per cui spero che i danni siano limitati. E per esempio qui c'è anche una domanda che vorrei, il discorso della guerra, cioè con tutti i limiti che l'Europa può avere, che è ovvio, è una cosa complicatissima, insomma, che pone un sacco di temi, che sono dei processi lunghi, eccetera, però a me sembra che l'ispirazione originaria che ci avevano in testa uomini come Churchill, Schumann, Adenauer, De Gasperi, eccetera, era fondamentalmente: smettiamola di scannarci, che fra popoli che si sono scannati letteralmente per secoli, non, no? E questo è un dato di fatto, questo non è una promessa, questo è un dato di fatto. Da 70 anni tra stati dell'Europa, non che tutta la vicenda balcanica è una conferma, non un'eccezione, non si è più sparato un colpo, tant'è che molto efficacemente l'altro giorno in un dibattito c'era Cooper che diceva: il secolo è spaccato proprio come una mela in due, la prima metà 100 milioni di morti, contando, sommando quelli della prima con la seconda guerra mondiale, seconda metà zero. Tra stati appartenenti all'Europa non si è più sparato un colpo. ve pare poco, questo la scuola ai ragazzi non glielo spiega.
Diciamo l'Europa occidentale.
Beh, l'Europa, no, stati che fanno parte dell'Unione Europea non si è più sparato un colpo, compresi quegli stati balcani, quel casino. Fino al giorno prima si sono scannati, quando sono entrati hanno smesso vi pare poco? E la scuola queste cose le insegna ai ragazzi? Che i programmi di storia si finiscono, non so, finiscono dove, manco gliele raccontano queste cose, che i ragazzi che stanno tutto per scontato, come diceva lui, la pace è una cosa che si può perdere come la democrazia, che poi te la accorgi quando l'hai persa, queste cose come la salute, no? Te la accorgi quando non ce l'hai, quando l'hai persa il valore. Questo discorso della pace è un dato di fatto derivante dall'Unione Europea, voluta da personaggi, De Gaulle meno, perché De Gaulle aveva in mente già le cose delle patrie, eccetera, De Gaulle, ma Churchill, Schumann, come si chiama, Adenauer, De Gaulle, eccetera, così, proprio era volutamente, il primo obiettivo era quello, smettiamo di farci guerra. Questo è stato ottenuto, mi pare poco. E questo va detto. In un momento in cui lo scontro sarà più Europa o meno Europa, Europa sì o Europa no, sovranità degli stati nazionali, rigurgiti di veri e propri nazionalismi che poi vengono anche nella forma, arrivano a certi eccessi. È inutile che si incacchiano, che danno del fascista a Salvini, perché se lui dice e fa certe cose, se Tajani nella sua posizione di presidente della cosa dice, ma in fin dei conti il fascismo, a parte l'episodio, non dice l'omicidio, l'episodio Matteotti, le leggi razziali e l'entrata in guerra, tre quesquiglie, tre stupidaggini. Il fascismo ha fatto tante cose buone. Ah, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? Ecco, no, il discorso delle veramente ci sono delle cose che sembrano fatte apposta, perché il discorso del fenomeno migratorio su cui lui si è particolarmente soffermato, e che è un fenomeno che durerà in eterno, insomma, in un mondo globalizzato dalla tecnica, dall'economia, dai mezzi di comunicazione, di trasporto, questo sarà un fenomeno che non è che dura due anni, fra due anni potrebbe, no, la soluzione è di una, concettualmente la soluzione non è difficile. Quando il Papa ha detto a tutte le parrocchie d'Europa pigliatevi una o due famiglie a testa, nessuno se l'è filato. Io l'ho verificato a Montorio Romano, io ho una piccola azienda agricola, ciò fra i miei contadini 4-5 immigrati sono integrati benissimo. Certo, se a Montorio Romano gli mandi 200 persone scoppia l'ira di Dio, no? Quei pochi è il numero.
Giulio, ancora un paio di
piccoli numeri. Piccoli numeri. Almeno in una prima lunga fase l'Europa ha portato il benessere a paesi distrutti, e anche il discorso del terrorismo. Il terrorismo sì, è una cosa però facendo queste cose non si dicono, perché ma insomma in Italia tutto sommato pare che i nostri servizi funzionino, siccome sappiamo che l'obiettivo è il cupolone di Roma, no? Inutile che racconti le balle quando sei incendiata Notre Dame, con tutto il rispetto per Notre Dame, il centro della chiesa cattolica, ma quale centro della chiesa cattolica? È il cupolone di Roma, il centro della chiesa cattolica, da 2000 anni è Roma. Allora, tutto sommato, non è che va poi così male, e pare che l'integrazione fra i servizi segreti abbia sventato, perché poi si conoscono quelli, certo, che riescono, non si conoscono, certo, tutti, certo, quelli che vengono sventati, certo. Per cui decisamente più Europa, naturalmente con tutti quei problemi di miglioramento, di efficienza che hai detto te, che ci sono ovviamente. Ma alcuni, ripeto, sono sempre, basta diluirlo. Il problema della cosa è i numeri. Piccoli numeri sono gestibili, grandi numeri assolutamente no.
Giulio, grazie. E Francesco?
No,
no, prima. Francesco.
Scusa. Io?
Sì. Ho scritto, ho scritto a te per prima.
Va bene.
E io ti cancello.
No, no, io non ti cancello, dai.
Allora,
è molto effervescente, però va bene. Mi tocca questo ruolo, insomma, ve lo cucco. Vabbè, grazie a voi comunque.
Dai. Voglio fuori.
Vabbè, vabbè, lo sa che gli voglio bene. Dai, Francesco, no. Vai.
Allora, io direi, il problema dell'Europa sociale e dei diritti sacrificata a quella dell'Europa dell'economia è un bel problema, un problema rilevante. E poi diciamo sempre l'Europa dell'economia, diciamo l'Europa funzionale agli interessi dei poteri economici, poi fondamentalmente, perché ci sia un cambiamento da questo punto di vista è necessario un grande cambiamento di paradigma proprio negli elementi costitutivi, secondo me fondamentali del nostro attuale assetto sociale ed economico. Purtroppo sia la globalizzazione sia l'allargamento dell'Europa è avvenuto in un periodo in cui sostanzialmente la crescita dei diritti sociali viene considerata sostanzialmente un ostacolo alla crescita dell'economia, e le due cose vengono viste quasi in contrasto. Per cui diciamo l'arretratezza sociale e dei diritti civili e sociali di determinati paesi viene vista come una potenzialità da sfruttare per la nostra economia, le nostre imprese, che se no non saprebbero come fare. Per cui si sa che tante imprese italiane, di altri paesi dell'Europa occidentale, delocalizzano paesi asiatici, paesi dell'est Europa, dove possono pagare salari bassissimi, dove non ci sono sindacati rilevanti, non c'è una legislazione, possono avvantaggiarsi di un lavoro quasi schiavistico, poi in effetti. E questo produce una crescita economica in questi paesi. Poi bisogna vedere cosa c'è dietro. Di certo non promuove una crescita sociale e dei diritti. D'altro canto, invece, nei nostri paesi occidentali si assiste al processo di deindustrializzazione. Anche in Europa, negli Stati Uniti, la campagna di Trump ha molto battuto su questo tasto, però diciamo la sua soluzione è semplicemente vista in chiave nazionalistica, non
American first, sì.
Non c'è una, da parte delle destre nazionaliste non c'è una autentica idea della crescita dei diritti sociali e civili. Quindi sostanzialmente poi l'Europa, per come la vedo adesso, sembra molto, molto
fragile,
molto fragile e molto ancora condizionata da, da questo orientamento. Mm-hmm. Il tema del cambiamento
climatico, del, cambiamento
qua. No, diciamo, sia, in realtà sono in molti a dirlo, della necessità di riformare l'Europa così com'è, però appunto serve un cambiamento profondo di paradigmi, soprattutto anche dal punto di vista delle procedure. Non è nemmeno un processo facile. Diciamo, adesso fra una settimana ci saranno le elezioni del Parlamento europeo, ma il Parlamento europeo è un'istituzione che all'inizio contava nulla, adesso conta un po' di più qualcosa, ma conta ancora poco. Diciamo, l'Europa sostanzialmente è governata da istituzioni che sono espressione dei governi dei paesi che ne fanno parte, però all'interno di queste istituzioni è abbastanza difficile dire che uno vale uno. Poi ci sono sostanzialmente dei paesi che contano di più, si sa l'esistenza dell'asse franco-tedesco. Io direi che da questo punto di vista l'Europa, per così come è oggi, fondamentalmente non è un aiuto alla crescita della democrazia. Tutt'altro, potrebbe esserlo se fosse organizzata diversamente, però io penso che di questo bisogna prenderne coscienza.
Ok,
diciamo
un minuto, sì. Vai. Liborio, 11:35, vai. Grazie.
Chiedo scusa per l'interruzione che ho fatto. Entusiasmo,
no,
per vedere come
Pino e Massimo, che
vediamo, cioè, tutti questi problemi che oggi diciamo ci occupiamo, crisi dell'Europa, crisi della politica, crisi di quello che con molta enfasi e molto orgoglio molti continuano a parlare di globalizzazione, mondo globale, presentandolo come, diciamo, uno dei il punto più alto a cui è arrivata la nostra società sviluppata, quindi che quasi questo sistema deve essere imposto a tutti. Eppure sono diversi anni che ci sono degli evidenti segnali che le cose non andavano bene. Proprio a proposito dell'Europa, allora le cose non sono state chiare già quando nel 2011, lì ci sono stati dei fatti anche per noi italiani, quindi ci sono dei problemi grossissimi a quell'epoca, ma già molto prima. Possiamo datare alla fine del 1999-2000, quindi sono 20 anni che queste cose erano chiare, perché voleva leggere la realtà e non seguire, diciamo, la propaganda che ha diversi livelli. E qui c'è anche un problema di formazione, cioè dell'opinione pubblica, grossissimo. Chi opera nel settore così della assistenza, chiamiamola così, sociale, umanitaria, della formazione, perché formare dei volontari significa formare delle persone che hanno a cuore tante cose che riguardano la dignità della vita umana sulla terra e della realtà, diciamo, sociale intesa secondo principi, diciamo, di
comunitari, di fratellanza, di giustizia, di libertà. Non parlo di questi concetti, ma non parlo semplicemente dei diritti umani. Questa è un'altra ideologia. L'ideologia dei diritti umani astratti è dovunque andiamo ci sono i diritti umani. I diritti umani vanno sempre vissuti dalle persone che vivono nella comunità, vanno contestualizzati. Quindi cos'è il diritto umano, per esempio, per una persona quando c'era Gheddafi in Libia? Come queste tribù che esistono ancora e hanno il potere in mano e come devono governarsi? La democrazia non è una forma di governo universale che possiamo dire, se non usi i paradigmi della democrazia occidentale, tu non hai ragione di essere. Tutti gli stati, attenta a questo fatto, ci sono diverse fasi di sviluppo e quindi questa delicatezza di osservare il valore delle istituzioni statali, della cultura del popolo. O pensate che quando arriva un africano, vediamo un africano per strada, senza sapere ancora niente di lui, soltanto perché lo vediamo con le scarpe da tennis, Adidas, in un paio di jeans, una maglietta, il cappello messo con la cosa in coso, o il telefonino, o l'orologio, diciamo, digitale, eccetera. Lì abbiamo fatto un salto di 2000 anni. Dietro c'è tutta una cultura con una pesantezza nei rapporti, diciamo, umani, anche comprensione dell'altro. Dobbiamo, sempre si dice, devi comprendere il diverso. Certo che devo far fatica per comprendere l'altro. Guardate che è molto più difficile per un africano capire me. Molto più difficile. Voi non sapete qual è il livello di mentalità di un africano. Se avete, io siccome mi capita, diciamo, di stare attento, diciamo, di parlare anche con persone. Io al mercato di Valmelaina, per esempio, parlo spesso con quelli che stiano l'elemosina lì. Faccio anche l'elemosina, ma spesso mi fermo a parlare addirittura per un'ora, mezz'ora e via scorrendo, per cercare cosa c'è nella loro testa, qual è il livello di istruzione, cosa c'è dietro le loro spalle. Ora noi tutte queste informazioni le tralasciamo. Quando arrivo, sbarcano dalla nave e tutti sentono, queste sono le istruzioni, dobbiamo integrarli. Ma dove? Come fai a integrarli? Che cosa vuol dire con questa integrazione? Cosa sa fare? Cosa non sa fare? Quindi attenti a questo. Una cosa è creare un campo profughi, in loco, se ci sono dei problemi. E quindi le azioni internazionali devono fare qualche cosa per creare campi profughi che devono essere temporanei. Non si possono fare i campi profughi eterni, che durano 10 anni, 20 anni, 30 anni. Allora c'è la responsabilità di tutte le nazioni che sono impelagate e chi fa le guerre. Tutte le guerre che sono state fatte, non ci sono guerre in Europa? E certo, si fanno altrove. Si fanno altrove. Si fanno in Iraq, in Afghanistan. Sono 30 anni che c'è guerra in Afghanistan. Prima con la Russia, poi è venuta per l'America e non si riesce più fuori. Come mai sto fatto? Il Bangladesh, perché vengono da Bangladesh qua? Il Bangladesh, non c'è attualmente crisi di guerra in Bangladesh, eppure molti dei nostri negozi sono in mano a Bangladesh. Quindi attenta a questo fatto, questa mancanza, il rapporto con la Chiesa africana, finisco perché devi dire quelle cose, sull'Europa e su cose, la cosa africana, ma come mai? I nostri, è organizzata in diocesi, in conferenze episcopali, eppure noi non facciamo nessun tesoro. C'è un certo padre Cervellara su Rai News di soffre delle missioni e qualche volta ci dà delle informazioni molto buone che non vanno secondo, eppure su Asia News, eh? Padre? Padre albanese? No, padre Vinicio Albanese, no, Vinicio Albanese, albanese, dico, ho avuto il nipote a scuola, quindi lo conosco molto bene, e non dà molte informazioni. Bene, non le dà bene, perché? Ti dico subito perché. Perché anche lui è orientato ideologicamente su alcune cose, punto. Chiuso. Quindi ci sono alcune cose che si ripetono perché tutti lo dicono. Io non, siccome sempre ho avuto questa mia diciamo, preoccupazione di non dire le cose perché sono scritto sul giornale o perché. E quindi ci rifletto, anzi, più fonti di informazione ci sono, meglio è. Poi bisogna sapere confrontare, leggere, vedere. E questo qui ci aiuterebbe molto a non fare. Dunque, per quanto riguarda le organizzazioni umanitarie, le cosiddette ONU, posso dire una cosa su questo? Anche, no, no, ecco. Allora, anche lì c'è da riflettere molto su intanto fare una distinzione molto chiara, perché è una cosa, una questione umanitaria cosiddetta laica, diciamo così, neutrale, non so, e ben senza frontiera. Guardate che si possono fare tante cose in nome di tante cose diverse. Un'organizzazione umanitaria delle ACLI, cioè che si rifà a principi cristiani, penso che abbia comportamenti, contenuti, obiettivi, eccetera, un po' diversi da Emergence. Si è capito? Buongiorno strada, può darsi che uno che fa, questo non è perché creiamo campanilismo o contrapposizione, perché gli obiettivi, le motivazioni di fondo, guardate che non basta semplicemente un semplice umanitarismo, perché io faccio il bene della gente. Bisogna vedere cosa provochi, bisogna vedere cosa dove arrivare, perché lo fai. Non c'è questo un amore così spassionato di che io faccio per questo essere umano davanti a me, io lo abbraccio, lo faccio a mio e via scorrendo, sì? Ma per quale, per cosa vuoi creare insieme? Perché lo vuoi portare qua? Perché lo vuoi lasciare lì? Per quale scopo? Quale costruzione? L'Africa, che deve ricostruirla l'Africa? La diceva lui, che deve ricostruirla l'Africa. Per anni siamo dire no, questo qui sono 1 miliardo di persone, saranno 2 miliardi, e quindi noi dobbiamo essere lo sfogo di tutta questa massa di persone. L'Africa ha spazio, materie prime, potenzialità non per 2 miliardi di persone, ma per 3 miliardi di persone. Ma scherziamo? Okay. Sì, queste sono sull'Europa, no, che sono un po' disordinato, quindi non è questa questione, dico semplicemente, dunque, le organizzazioni umanitarie, c'è molto da rivedere su cosiddetto non profit, va bene? Ecco, molto da rivedere, anche di come si fanno i soldi e come vengono spesi i soldi e chi dà i soldi. I soldi non sono neutrali, chi finanzia le ONU, chi finanzia queste cose? E con quale spirito si fa? Attento a questo.
Okay.
Ecco. Grazie. Per l'Europa, finisco sull'Europa. Sull'Europa nessuno vuole distruggere l'Europa. Anzi, nessuno vuole distruggere l'Europa. Anzi, bisogna prendere, almeno per me, cattolico, apostolico, romano, ci aggiungo pure, poi spiego perché romano se volete, non perché ci sia il Papa a Roma. Vabbè. Oppure perché sono nostalgico, non so di che cosa poi, non so di che cosa, io sono nostalgico. Di cosa sono nostalgico? Sono del 46, il 24 settembre, sono nato dopo il 2 giugno.
Questo non è un merito.
No,
perché io sono nato prima.
E quindi sei un po', potrebbe che sei un po' infettato. Scusami, Massimo. Io non sono infettato. Vabbè. Allora, non so, andiamo al fatto dell'Europa. C'è stato un grande profeta dell'Europa, i fondatori, certo, Schumann, Cyril De Gasperi, l'altro tedesco, Adenauer e via scorrendo. Ma c'è stato anche uno che viene dalla Polonia, Papa Giovanni Paolo II. Ha insistito su questo tante volte. L'Europa ha 2 polmoni. Quando c'è stata la caduta del regime comunista all'est, che ha fatto questa Europa in cui c'è stata mai la guerra? Cioè proprio quel nucleo, quell'Europa degli 8, cosa ha fatto? Ancora oggi devo sentirmi dire, e poi il giudizio anche sugli altri paesi, lì c'è la dittatura, quello è democratura, l'altro è Putin è una bestia, l'altro non so cos'è, questo l'abbiamo fatto con l'Iraq. Attenti, prima di giudicare un popolo, un sistema politico di un popolo, dobbiamo prima conoscerlo, studiarlo, non sentire soltanto il giornale, leggere qualche libro, cioè andare a informarsi cosa c'è attualmente in Russia, perché dopo Gorbaciov ci fu Eltis e poi Putin. Perché gli oligarchi sono stati... Cioè, ma deve essere un po' di più informazioni. O mi devo sorbire l'informazione di qualcuno che scrive sui giornali, sui quotidiani, che forse è meglio non leggerli. Okay. Quindi va bene questo fatto. Quindi sull'Europa c'è da lavorare molto. Io sono per l'Europa, che va dall'Atlantico agli Urali.
Va bene,
capite?
Due cose.
No, no. Perché prima?
Ma
per la Russia.
Chi è il prossimo? Sono io. Voglio sottolineare un aspetto, cioè anch'io penso che l'Europa, siamo per l'Europa chiaramente in questo contesto, lo diceva anche Liborio, però non abbiamo, come dire, sappiamo anche i limiti e quindi i problemi da affrontare, perché non basta vivere delle glorie del passato, bisogna costruire il futuro e abbiamo delle sfide enormi. E un elemento che voglio sottolineare proprio di limite dell'Europa grande, su quale bisognerà lavorarci al di là delle elezioni, è che questa Europa, quella che è prevalsa negli ultimi anni, è un'Europa in cui praticamente le visioni nazionali e gli stati nazionali, oltre quelli più potenti, hanno influito moltissimo, cioè hanno tolto, non è tanto l'Europa la Commissione, i poteri reali che ha potuto svolgere sono stati limitati. E si è fatto le politiche, diciamo, nazionaliste, tra virgolette, cioè di questi paesi. E allora un punto di svolta, secondo me, negativo, in questo caso qui, c'è stato, nella fine degli anni 90, forse proprio nel 99, non vorrei sbagliare, ci fu il famoso libro bianco di Jacques Delors, che era sull'Europa, era il libro bianco, che era poi di crescita e coesione. Allora, forse sulla crescita qualcosa è stato fatto, ma con la crisi, né? Ma sul piano della coesione, lì non si è fatto molto, rapporti da est e ovest, rapporti anche di collegamento, di accoglienza intelligente, politica di nuove realtà che vanno governate o comunque qua devi fare i conti, qui senza fermarsi a mettere le dighe e poi dopo si passano, no? Metti un muro, ma passano ai lati. Quindi questa cosa volevo sottolineare come un punto cruciale sul quale come credenti siamo interessati a che si allarghi una visione e una prassi appunto di tipo realmente sovranazionale, realmente europea, che ha fatto tante cose importanti, tante cose buone e continua a svolgere un ruolo importante. L'altra cosa che volevo dire, poi mi fermo qui, ricordando quell'appello che facemmo, che facevi io con noi nel 90, nel 2004, ecco, sì. Beh, io vorrei sottolineare, non ce lo scordiamo, se no non vediamo anche le responsabilità nostre. Dicevamo noi con Pio, questo appello ad allargare gli orizzonti, quindi guardare appunto la realtà, le cose che abbiamo cercato di fare anche oggi con questa dialettica, secondo me positiva. Quindi guardando a un cambiamento profondo nel modo di vivere del popolo europeo, ci deve portare a vedere dei cambiamenti possibili e necessari, io aggiungo, per quanto riguarda le strutture e al tempo stesso le coscienze. Questi due aspetti vanno in quindi l'uno deve essere, come fatto aggiungevamo, personale, cioè della ciascuna persona, e come fatto anche comunitario. Quindi ci sono, come dire, anche delle responsabilità nelle scelte che facciamo anche noi singolarmente o che facciamo come comunità, che dobbiamo riguardare. Poi qui ci sono una serie di punti che non sto a riprendere, molto interessanti, una serie di domande a cui ci invitavamo di rispondere personalmente. Per esempio, quanto mi interesso e mi preoccupo di come sta crescendo l'Europa o di come si va costruendo o ricostruendo, in particolare sui contenuti della futura Costituzione Europea, se ne è parlato molto poco allora, ancora adesso si rischia di fare una contrapposizione però ideologica, non concreta. Quindi vi chiamo così a ripensare anche la nostra vita, le nostre responsabilità, anche come credenti, come Chiesa, e riguardano le strutture e la coscienza, due aspetti. Sono necessari, su questo Pio insisteva tanto, ma siamo convinti che vale ancora oggi. Grazie. Sì, c'era Pino e poi Massimo. Prego.
Ripeto, sono emersi tanti elementi interessantissimi.
Grazie.
Dico, sono emersi tanti punti interessanti, ecco, di analisi della situazione. Per me personalmente, ecco, è il piacere di sentire proprio direttamente da chi opera poi nel settore, ecco, qual è il modo di vedere quelle stesse problematiche che noi analizziamo da altri punti di vista, non operativi, no? Spesso può sembrare che operatività, ecco, e intellettualità siano confliggenti e comunque appunto due cose separate. Come per esempio un'altra cosa, un'altra distinzione che mi lascia perplesso è quella tra, proprio nel campo dei migranti, no? Tra migranti economici e migranti da guerra. Come se morire di fame, o meglio perché non si mangia, fosse molto diverso da morire per una, il rischio di una pallottola o per una pallottola. Ecco, diciamo anche per noi cristiani, che differenza c'è tra il migrante economico e il migrante, no, da guerra e rivoluzione? E invece la risposta è che per quello anche i sovranisti dicono, no, per la guerra, perché fa, è bello dire che per la guerra si accettano tutti, e invece per i motivi economici no. Noi che veniamo da un popolo che è emigrato essenzialmente per motivi economici, e siamo stati accolti in ambienti dove ci siamo integrati, sia pure passando attraverso forche caudine il più delle volte, no? Però, vabbè, ecco, allora dico...
Perché forche caudine? Scusate.
Ma perché le forche caudine c'erano anche in America, come ci sono state in Russia e negli altri paesi?
Ma io sono... fai bene agli immigrati, perché non mi dico queste cose? Ecco perché poi...
Ma non mi dica che è stato un ingresso trionfale, insomma.
Non è vero, non c'è differenza. Il profugo scappa. E vengono creati luoghi di raccolta, custoditi, l'olio, le cose... È cosa diversa. Il migrante economico, perché vuol pure dire, vuole andare in un posto dove ci mangia di più,
muore di fame. Il migrante economico non è quello solo che vuol progredire.
La fame attualmente, tutti i migranti economici che vengono in Italia, in Europa, sono il ceto medio basso dei paesi cosiddetti poveri, perché quel povero non usa nemmeno niente, spendono 5, 6, 7, 8 mila euro, 10 mila euro per pagare gli statisti. Il migrante economico va secondo le leggi degli stati che fanno convenzioni, chiede un misto, fa domanda. Mio zio del 56 anni, per andare in Australia ha dovuto, da una persona siciliana che stava in Australia, avere un atto di richiamo per lavorare presso una fabbrica di acciaio a Wollongong, ha dosso e ha fatto questo lavoro per tutta la vita, nel 30, adesso ha 88 anni ancora vivo, la moglie è morta. In Australia, se avesse aspettato 2 anni, 1 anno, non sarebbe andato fino in Australia con 29 giorni di mare, partito da Messina, non profugo, con un prestito di 200.000 lire, fatto da papà per lui a 26 anni. Scusa. Come si fa a dire che questi qui hanno le proprie caudine?
Abbiamo capito che non sei d'accordo, va bene.
Nel 1880 le cose erano diverse.
Non è vero.
Comunque lui si riferiva all'esperienza.
E basta leggere i documenti. Sono pubblicati i documenti americani.
La quarantena, San Mimaro, c'era la quarantena.
Su che cosa erano gli italiani?
Quando entrano i cani e i terroni a Torino. Non è in
questo, che c'è?
Scusa, d'accordo, ci sono appunto diversità di opinioni, il bello è questo, scusa, modo, no? Il bello è mettere sul campo, sul piatto, diversità di opinioni. Io mi fa sorridere, ad esempio, quando si chiede, siamo disposti ad accettare i migranti che vengono con l'aereo e col posto prenotato.
No.
Beh, è detto, no? Adesso, insomma, uno su 1000. Vabbè, il problema mio, allora, dico questo, siccome non ci vedo tante differenze fra quelle situazioni, come anche il problema politico, cioè dei nazionalismi o invece delle frontiere aperte, non è che riesco a vederlo come un fenomeno diverso dai migranti. Allora mi pongo, qual è l'elemento comune il minimo denominatore comune che sta alla base appunto di tutte queste situazioni. Io penso che sia sempre, come sempre, un discorso di valori, cioè che valori ci sono alla base. Ed è probabilmente la crisi di alcuni di questi valori che sta determinando poi la crisi, come dire, dell'Europa, del valore dell'Europa, sta determinando il nascere di sovranismi sempre più accentuati, che sono sovranismi per me uguali a egoismi, cioè prima ecco gli appartenenti, e più dichiaratamente questo di questo non è che ce ne possa essere altro. Oppure ad esempio, ecco, no, soltanto le barriere, proprio le barriere per sé sono una forma. Il valore quindi che credo che sia in crisi veramente è il valore della solidarietà, che nasce dal riconoscere praticamente gli stessi diritti appunto negli altri. E quindi praticamente, ecco, anche il diritto sul territorio per esempio. Ma da dove nasce un diritto sul territorio? Il territorio ce lo siamo trovati, ci è stato dato, come cristiani ci insegna che la terra non è nemmeno nostra, ma è un dono aperto a tutti. E quindi è su questi valori che dovrebbe essere richiamata ancora l'attenzione alla formazione come base. Certo, è un discorso questo qui che parte da lontano e però si deve tradurre subito in discorsi, come dire, concreti, perché c'è l'urgenza di queste pressioni.
C'hai un minuto.
Però sì, però voglio dire, ecco, se non ripartiamo proprio da una riformazione delle coscienze, Pio mi parlava sempre appunto delle coscienze, la soluzione non ci sarà mai. È solo che però mi chiedo, per formare queste coscienze, quali sono i luoghi dove si formano queste coscienze?
Cercherò di parlare la prossima volta, sempre per il tempo. Basta. Il Massimo. Alberto. Poi Gianna. Vai.
Ma adesso, rimanendo su questo discorso struttura e coscienza, il discorso c'è nella liturgia delle ore di oggi, nel brano dell'Apocalisse: esci popolo mio da Babilonia. Cioè, allora qui ci abbiamo la parte delle strutture, ci dobbiamo interessare e come. E il primo modo di interessarsi sarà andare a votare fra una settimana, perché poi non ci piace, è piena di difetti l'Europa attuale. Non sarà, come dice Francesco, forse foriera di grandi cose, però sicuramente è meglio di niente, no? A parte il discorso della mancanza della guerra, insomma, storicamente purtroppo è nata a tronca. Il manifesto di Ventotene sperava in un'altra cosa, gli Stati Uniti d'Europa. La Francia non l'ha voluto, non l'ha voluto a più riprese sotto diversi governi di sinistra, di destra, di quello che sia, e compagnia bella. La Germania in certi momenti l'avrebbe voluto, perché stava nelle condizioni di volerlo, però vabbè, è andata così, si è detto vabbè, cominciamo dalla parte economica, poi qualche cosa di altro verrà, e tutto sommato qualche cosa di altro è venuta. Il discorso quindi dicevo, strutture e coscienza. Sulle strutture dobbiamo cercare di fare quello che ognuno di noi nel suo piccolo può fare, parlando con le persone che incontra, aderendo quando può a gruppi, associazioni, però le strutture sono una condizione, diceva Pio, perché si possa dare spazio allo spirito, e l'altra è la coscienza. Quindi non ci saranno mai strutture perfette, non sarà mai possibile la pace universale, come diceva Padre Castelli, se non con l'ispirazione indefettibile. Sul piano della coscienza ci dobbiamo porre il problema: che cosa significa in concreto esci popolo mio da Babilonia, cioè non renderti complice di tutto quello che non va nel contesto in cui vivi, nella Babilonia in cui vivi, no, questo è il discorso. Poi sono state perse tante occasioni, la Costituzione europea non si è fatta, non valeva molto, l'Italia, ma non per il discorso delle radici cristiane o non cristiane, che tanto o ci sono i frutti o le radici
sospese,
non che senso c'ha. Il discorso era che, per esempio, quando Giuliano Amato andò a raccontare che nella Costituzione italiana c'è scritto che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione di controversie internazionali, potremmo scriverlo, eccetera, gli hanno riso in faccia. Questo è abbastanza, cioè, per noi che siamo cresciuti con quest'idea, è abbastanza inquietante, cioè, proprio non si è pensato neppure per un istante a una cosa del genere, che ci sia sto concetto della fortezza Europa, per cui all'interno della altro che globalizzazione, all'interno della comunità vengono riconosciuti una serie di diritti e poi si danno i soldi a Erdogan e ai libici, non si sa nemmeno a chi, quanti, come e perché di questo passo, per tenere fuori, fa altro che il lavoro sporco, insomma. Non migranti economici, ma dice dovremmo guardare un attimo questa gente, che cultura ha, chi è, perché non viene, eccetera. Ma noi stiamo rapinando, quando si dice dobbiamo far entrare quelli che hanno una cultura, una preparazione, perché ci sono utili, noi stiamo commettendo un crimine, cioè togliamo quelle poche persone preparate che potrebbero essere utili ai loro paesi e noi ce li pigliamo noi, dandogli due soldi tra l'altro, e li togliamo, cioè, è una rapina, non... Una rapina che, intendiamoci, fanno purtroppo le strutture ecclesiastiche quando fanno venire le suore per gli ospedali dall'India o da qualche... È triste, ma è così, sono rapine. Non... Cerchiamo di chiarircelo prima.
Ma
di
noi. I nostri migliori laureati poi vanno fuori.
I nostri migliori laureati vanno fuori, ma non vanno là.
Adesso. Non è uno scambio.
Non è uno scambio alla pari. Io, per carità, no, c'ho una nipote che invece va in Kenya e dirige, a 23 anni, dirige un centro di 500 persone, dei bambini sieropositivi. Però, insomma, non è comunque uno scambio alla pari, perché è una contro... non lo so, migliaia e migliaia. A proposito di numeri, un'altra parentesi, il terrorismo matrice islamica eccetera ha prodotto 350 morti in Europa. Sapete quante persone muoiono ogni giorno per incidenti d'auto? Non in Europa, in Italia. Sapete quanti morti ha prodotto il terrorismo islamico fra i musulmani di diverse cose, cioè. Quindi è chiaro che quello che ci tocca più da vicino ci impressiona di più, però non ci facciamo prendere in giro, cioè nel discorso diceva il buon Einaudi, conoscere per deliberare, insomma cerchiamo di sapere se effettivamente come stanno le cose, quali sono i numeri. Poi c'è l'integra...
Pannello ci ha fatto due palle così. Era Einaudi,
adesso i conti di giorno.
È la prima è il titolo della prima delle prediche inutili di Luigi Einaudi. conoscere per deliberare.
Va bene, Massimo, abbi pazienza.
No, vabbè, sto andando.
No, perché abbiamo dei tempi stretti per dopo, capito? Scusa, quindi oggi è particolarmente sì. importante. Che
stiamo... Comunque, con tutti, sempre tornando, l'Europa, tutti i difetti che c'ha, riconosci i diritti all'interno e non all'esterno, è tutto quello che volete, però non è l'Europa nel mondo che va esportando la democrazia, non è l'Europa che pretende di esportare democrazia, anzi, come ci è stato ricordato, il difetto è che non la impone nemmeno al proprio interno, pur avendolo tra le regole. Emergency, scusa, è stata nominata la cosa, siccome c'ho sempre qualche nipote, c'è una montagna di nipoti, c'è qualcuno che si è occupato di Emergency, quindi l'ho seguito un po'. Emergency non porta nessuno qua, Emergency costruisce ospedali in giro per il mondo, nei posti più sgarrupati, si direbbe, del mondo, tipo l'Afghanistan, e l'ha fatto con i governi che c'erano prima, con i talebani, con quelli dopo che gli hanno sempre riconosciuto che andava bene, non li hanno mai lasciati, per curare feriti di guerra di una parte e dell'altra, sul presupposto che si può condividere o non condividere, ognuno è libero, ma che il posto per uno che è ferito è un ospedale e non è una galera. Poi se questi stando là dentro bene o male fra di loro fanno la pace, o quando riescono si risparano, è un altro discorso, però insomma, a me pare che sia curare gli ammalati è una delle famose, gli ammalati sono pure quelli sparati, è una delle famose sette opere di misericordia che insomma, dovrebbero essere obbligo. Basta, finisco.
Ok. Sentite, allora c'è la richiesta della parola ancora Gianna. Se c'è qualcun altro che poi ha un'urgenza grandissima di fare un breve intervento, glielo facciamo fare e poi diamo la parola per un po' di riflessione, un po' di osservazione. Insomma, il dibattito chiaramente non finisce qui. Mi sembrano i dibattiti che forse dovremmo. Scusa, c'è un dibattito che credo. Anche per proprio per questa vivacità che è venuta fuori oggi, che lo considero molto bello e molto importante, perché impariamo anche noi tra di noi a ascoltarci, è qualcosa che dobbiamo per il prossimo futuro dire in qualche modo proseguire, approfondire, cioè nel senso che con l'incontro anche sulla formazione e la cultura non finiamo secondo me il tema di quest'anno, struttura e coscienza, ma dovremo, ci ragioneremo insieme, proseguirlo proprio perché questo tema qui è quanto mai urgente, attuale, e anche non finisce con le elezioni europee, anzi forse in qualche modo comincia.
Scusa, quello che volevo dire, la prima cosa forse da fare è chiedere a lui se per caso c'è qualche cosa che come singoli, come gruppo o altro, potremmo fare per dare una mano, visto che abbiamo preso contatto con il rappresentante di un'organizzazione, il minimo che possiamo chiedergli.
Poi dopo rispondi e noi ci impegniamo a collegare. Allora, scusa, c'era Gianna sopra di me, poi per due osservazioni, sottolineature, Giulio. E poi diamo la parola a
con una domanda.
È una domanda. Vabbè, però è essenziale, Giulia, perché
è essenziale, sono... ma scusa, okay. È una domanda.
Allora, Gianni.
L'idea dell'Europa oggi è cambiata rispetto a quando è nata, perché allora c'era magari l'idea di costruire un'unione basata su principi di democrazia, di uguaglianza, di integrazione e procedere così in modo unitario a un processo di miglioramento, di sviluppo in tutti i campi. Però questi, d'altra parte, se noi guardiamo come è avvenuta la trasformazione dell'Europa, a livello geografico, di stati, politico. Il processo si è svolto molto diversamente da quando c'è stata, per esempio, l'unificazione d'Italia. L'Italia si è formata, è stata divisa per secoli, e sin dall'antichità, insomma, diciamo dai tempi di Dante, c'era un'idea di paese, però molto diverso, ovviamente, da quello che poi si è sviluppato nel corso dei secoli. Quando finalmente è arrivata l'unificazione d'Italia, ma quanti ideali c'erano da realizzare, veramente ideali, no? Poi ci siamo riusciti. Siamo riusciti nella misura in cui non ci siamo riusciti, perché alla fine il fatto di essere stati dominati da paesi, anche stati, cioè da monarchie, no? Poi dal papato, quindi da istituzioni molto diverse tra di loro, mettiamoci anche le differenze etniche, culturali, tutta la grecità del sud e invece poi le invasioni barbariche che soprattutto poi nel nord e ancora lo constatiamo, no? E hanno portato inevitabilmente a mentalità diverse, culture diverse, anche lingue diverse. Quindi un processo di integrazione vero e proprio non c'è stato, tuttavia c'era questo ideale che ha portato all'unificazione. Se noi guardiamo adesso l'Europa, come si è trasformata? Ma sono gli stati nazionali che c'erano prima, si sono disgregati. Guardiamo nell'est quello che è successo. La Repubblica Ceca è quella slovacca, e in Jugoslavia, come ci diceva Mauro, tutte queste guerre, questi conflitti in Polonia, si è tutto trasformato, no? Ovviamente per motivi storici, però non solo. E secondo me sono anche molto importanti gli altri motivi, cioè quelli etnici, quelli religiosi, culturali, che hanno portato a processi diversi di sviluppo, di evoluzione, di aderenza anche ai principi di democrazia. Per cui una democrazia vera e propria in Europa attualmente io non la vedo tanto fattibile. E ci sono, come è stato ricordato, i paesi che, cioè le industrie, no, che vanno dei paesi più ricchi, che vanno a delocalizzarsi in quelli meno sviluppati. Questi paesi hanno differenze, anche facendo parte dell'Europa, hanno differenze economiche e sociali, di sviluppo anche notevoli, per cui per esempio se perché i nostri pensionati vanno a vivere in Portogallo oppure anche in Spagna o in altri paesi, in Irlanda, no? È proprio perché ci sono queste differenze e quindi i disagi economici che sono sì alla base anche di questa mancata integrazione, perché effettivamente ci sono stati più ricchi e stati più poveri, per tanti motivi.
E regimi fiscali.
Regimi fiscali diversi, ma perché politiche diverse anche, certo, però basate su fatti reali, no? Quindi finché ci saranno queste differenze, non vedo la possibilità di una vera unificazione e di accedere magari tutti insieme, tutti d'accordo con questa generazione però di politici che abbiamo adesso. Non vedo la possibilità di poter realizzare una vera integrazione, ma io tuttavia sono abbastanza fiduciosa quando vedo fenomeni che nascono che magari non ci saremmo aspettati. Quelli dei giovani che adesso lottano tutti insieme, come ci ha fatto vedere Greta Thunberg, sul fatto dell'ecologia. Quindi già bisognerebbe trovare questi motivi che effettivamente possono unire l'Europa, perché il modello occidentale che prima era prevalente, che era stato anche molto accettato da paesi come l'Iran, quando anni prima, insomma tanti anni prima dei talebani, no? Si era creato questo modello di sviluppo, non dico che il nostro fosse ideale, però alla fine aveva portato avanti il discorso, e tutto è crollato adesso, non ci sono più. Quindi una vera unificazione dell'Europa, come si pensava agli Stati Uniti d'America, ma quelli hanno in comune l'origine, la cultura, no? Poi anche sono riusciti a integrare gli immigrati con politiche prima, ecco, prima di quelle attuali, insomma, voglio dire, lì il processo è stato diverso. In Europa questo non è stato fatto, e quindi contiamo su queste nuove generazioni, però anche lì ci vuole un processo di educazione, di integrazione, di valori, ecco, di recuperare questi valori, e quelli sono valori reali, solo su quello si può fare.
Ok, grazie. Giulio, allora, due sottolineature.
Riferimento agli Stati Uniti, dove c'è qualche stato che ancora applica la pena di morte. Non mi commuove.
Giulio, non ti far prendere.
Senti, poi la domanda secca, la domanda prima di fare la domanda. Il discorso che spesso si sente fare sulle due velocità è una strada possibile, forse di fatto. Perché mi pare, invece, come osservazione, e anche un po' cercando di rispondere alla domanda pratica che ti faceva Massimo, che possiamo fare noi, formazione, io da 20 anni faccio formazione, mi occupo di formazione. Senza formazione, tu, in un mondo che cambia così rapidamente, la novità non è tanto il cambiamento, perché la storia ha sempre avuto i cambiamenti, ma è la rapidità, quello che prima avveniva in 100 anni, mo avviene in 5, insomma, è che se tu non fai continuamente attività di formazione. Però c'è un particolare che in questa sede non è mai stata molto popolare. Questa formazione va fatta soprattutto nei famosi soggetti della rappresentanza che sono entrati in crisi. I due grandi soggetti di rappresentanza, i partiti politici, spiano più propriamente politiche, i sindacali, che erano i due. La democrazia diretta è una presa in giro da parecchi
mille. Giulio, non fare un altro intervento. La domanda.
Ultima, la domanda è quella sulle due velocità. Okay, se è un'ultima cosa che volevo ricordarvi. Ricordatevi quella bellissima idea di sia di Corradino che di Stancari sull'intreccio che nella Bibbia c'è dalla prima parola all'ultima tra fratellanza e polis. Ricordate, è un tema su cui dovremmo tornare, perché è bellissimo.
Ok, grazie Giulio, scusate, no, è perché veramente lui deve mangiare un boccone e partire, scusate, se no dovevamo essere un po' più larghi. Un quarto d'ora, sai, ti costringiamo fare delle calabazie, perché allora, il dibattito è stato ricchissimo, ma l'hai provocato tu, quindi non te lo giungi. Grazie Mauro.
Allora, partiamo, mettiamola così. Adesso io non era mia intenzione cercare, come dire, convincere qua sull'orientamento di voto, dopo per scontato, come dire, che siamo d'accordo, insomma, nel sostenere il modello europeo per quanto limitato, per quanto abbia dei limiti, quindi non era tanto quello. E che io di mia abitudine cerco sempre di capire come nascono alcune situazioni, come alcune degenerazioni, o comunque che abbiamo incontrato, crisi che abbiamo incontrato in questi anni, riescono a trovare un consenso in vaste fasce della popolazione. Questo è un po', io cerco sempre di interrogarmi come. Perché insomma a un certo punto alcune parole d'ordine, alcuni stereotipi, alcuni disvalori riescono però in qualche modo a coinvolgere strati ampi nella popolazione. Ora È evidente che in parte ciò è dovuto al fatto che sono venute meno le grandi agenzie che erano i partiti, che erano i sindacati, no? C'è una causa strutturale che in qualche modo erano i soggetti che mediavano con il corpo sociale, perché nel corpo sociale c'è sempre stato tutto e il contrario di tutto, no? I grandi partiti politici, i sindacati, non solo in Italia ma in Europa, in qualche modo filtrano le pulsioni sociali che provengono dal corpo della società, che non è che sono per definizione buoni o cattivi, c'è tutto un po', è il contrario di tutto. Venendo un po' meno quell'elemento, come si costruisce oggi come si costruisce un po' su che parole d'ordine si costruiscono oggi o si ricostruiscono certi valori? Allora, non c'è dubbio che è vero il modello europeo, che comunque è ancora, per quanto in crisi, un modello di riferimento, perché altrimenti le persone non verrebbero qua. Non è che gli immigrati vanno a Teheran, vengono qua o cercano di andare negli Stati Uniti, cioè, vuol dire, è evidente, no, che c'è un modello di attrattiva che è dato da un mix di ricchezza economica, possibilità, libertà anche individuale maggiormente tutelate, politiche sociali, il modello del welfare, no, che un po' è stato l'elemento, e tuttora è un elemento attraente. Però, ad esempio, è vero che sono 70 anni di pace, è vero che va ribadita, non sono convinto che semplicemente dicendo che l'Europa, il modello europeo è positivo perché ha impedito la guerra per 70 anni sia elemento necessario ma non sufficiente per costruire un consenso
necessario, ma non so, ricordando soprattutto i giovani,
non c'è dubbio,
non bisogna darlo per scontato,
forse c'è qualcosa di più che va messo in campo, gli stessi riferimenti, altrimenti non si capisce. Perché un altro mio cruccio nasce dal fatto che è passo evidente a tutti che in questi anni su alcune parole d'ordine divisive, nazionaliste, poi adesso ci sono neologismi, sovranismo, comunque con anche delle pulsioni xenofobe, intolleranti, però è un dato di fatto che trova molto consenso in fasce popolari. Perché? Va un po' indagata questa cosa, perché o il malessere sociale viene in qualche modo compreso, altrimenti, lo dico perché non penso che la semplice contrapposizione razzisti, antirazzisti, fascisti, antifascisti, tolleranti o intolleranti, per quanto sia necessario, come dire, tirare le linee su alcune linee che non si devono superare, però vorrei che in qualche modo andassero indagati, perché è evidente che anche quando qui in questa periferia di Roma, non mi ricordo il nome, si arriva al punto di calpestare il pane, è evidente che si è rotto qualcosa, no? Però il punto è di capire perché si è rotto, perché altrimenti ognuno rimane convinto in qualche modo, no, di essere il portatore dei valori positivi, ma in questi valori o si inverano e in qualche modo ricostruisci, come dire, attorno a te una maggioranza, come dire, un tessuto, altrimenti rischiano di essere riproposti, ma è come la percezione che manca quel qualcosa che ti permette, no, di riaggregare attorno a te con un'agenda, diciamo così, politica e su valori condivisi, poi quella maggioranza di consenso che ti è indispensabile per governare. Questa è un po' la mia sottolineatura, no? Cioè quella di andare a capire perché le grandi, per non parlare sempre solo dell'Italia, le grandi banlieue francesi che storicamente hanno sempre dato il loro voto ai partiti della sinistra, prima era il Partito Comunista, poi è stato il Partito Socialista Francese, si sono messi a votare in massa per la Le Pen. Io non penso che ci sia stato un impazzimento di questa gente. Che cosa è stato quella, peraltro non da un giorno all'altro, è stato, come dire, uno slittamento che è durato nel corso degli anni. Perché c'è stata questa cosa? Allora lì bisogna un attimino capire, io penso, quali sono i motivi che ti portano poi a dare la tua adesione a delle parole d'ordine che sono chiaramente divisive e intolleranti. Però noi ci poniamo il problema di da dove nasce questo malessere, altrimenti io parlo da un punto di vista essenzialmente dell'azione politica, poi io posso continuare a fare il mio lavoro. Però
la crisi economica è vero che è peggio di quella del 29, come durata, come profondità, l'origine è anche quella.
Ecco, però ecco, io su non questo
perché si cerca la soluzione nella destra?
No, ma lì c'è stato
il 29 che
lì secondo me ha anche contato un fatto che storicamente così c'è stato un fatto che un po' è casuale, un po' storico, che il governo della globalizzazione che in qualche modo ha poi provocato, che poi si è fermato e da cui ne è derivata anche questa crisi finanziaria, almeno in Europa è stato governato dai partiti della sinistra, socialisti, socialdemocratici, e questo in qualche modo poi come dire, l'opinione pubblica ha chiesto conto, ha detto ma come, voi non dicevate che però c'erano, ma no, in fondo erano aspetti positivi. In realtà a un certo punto, secondo me, l'errore, io forse voglio essere un po' provocatorio, però secondo me l'errore da noi è cominciato quando, nel momento del changeover con l'euro, tanto per essere chiaro, e io sono favorevole, si è negato un dato evidente, e cioè che il changeover in Italia aveva provocato una diminuzione del potere d'acquisto in larghe fasce del lavoro dipendente. Poi è chiaro che c'era il meccanismo, no, però con i tassi di interesse, se uno aveva è tutto vero, ma si è cominciato a che cosa? Nel negare un'evidenza. Questa cosa si è poi allargata ad altri ambiti, questo è quello che penso io, no?
C'è la
tipo ad esempio la riduzione delle politiche sociali, di risorse, che sta provocando delle guerre tra i poveri. Perché il punto non è parlando di un bisogno primario, che una volta ci dicevano era la casa è un bisogno primario, benissimo. Allora il problema non è negare o contrapporre la casa dello straniero o la casa dell'italiano, l'italiano che deve venire prima, è che bisognerebbe investire di nuovo sull'edilizia popolare e non la si fa, e questo provoca una guerra tra poveri. Allora, queste cose, c'è stato un momento, secondo me, in Italia, non solo in Italia, che in qualche modo le si è negate, si è cominciato a dire no, ma non è vero, no, ma non cogliamo le opportunità, ma le opportunità anche, lo dico da uno che ha girato in Europa e ha girato in Africa, però... spesso si usa il programma Erasmus per dire che sono nel mezzo, ed è vero, ed è verissimo, però bisogna sapere che ha riguardato una minoranza, una minoranza, la mobilità, la minoranza dei giovani e una minoranza degli adulti, rispetto a sono dati di varie ricerche in cui si è dimostrato che in tanti paesi in Europa c'è una quota consistente di persone che non si sono mai spostate da casa loro, al di là della mobilità declamata. E poi un altro elemento, non sottovalutiamo, secondo me, il ritorno di una certa povertà culturale, che non è soltanto esclusivamente di carattere economico, ma è indubbio che la velocità dei cambiamenti della società, culturali, delle innovazioni, delle strumentazioni, anche con cui si costruisce la tua idea, la tua opinione pubblica,
non può essere rimediato con gli investimenti, anche se fanno miliardi di soldi nella scuola, perché le persone che sono addette alla formazione
non c'è dubbio, però
sono nati, sono di 40 anni, cioè la scuola fatta con i progettini non funziona. I nostri bambini sono depredati. La più grande violenza che si può fare è quando si perverte la mente di un bambino per quanto riguarda la conoscenza.
sì,
scusate. Errori tecnici, come per dire, non fare la banconota da un euro, no? Che tu la vecchietta che collega.
Sì, beh, adesso questo.
Oppure perché fare l'operazione in due mesi anziché in due anni.
Quello della banconota, quello che volevo mettere in evidenza è che quello è stato un elemento che insieme ad altri ha costruito la percezione, come dire, che avevi l'impressione che in alcuni ambiti, in alcune fasce, in alcuni ceti, andavi incontro, soprattutto dal 2007-2008, a una crisi evidente che per lungo tempo è stata in qualche modo rimossa, negata, sottovalutata, e questo ha contribuito a far crescere quel malessere, diciamo così, che è di pancia, che poi qualcuno ha interpretato. Questo è un po' la cosa che volevo dire. Come se ne esce? Allora, questa cosa io non, cioè, ovviamente non è che se no sarei qua, non è che ho. Allora, questa questione delle due velocità, ricordo che era, delle due velocità era stata una vecchia proposta del ministro tedesco Schwab. La Germania, che tanto viene accusata di essere quella che all'inizio del percorso dell'integrazione economica e finanziaria dell'euro, era quella che con grande lucidità ha detto, però non è che siamo tutti uguali qua, perché è evidente che le velocità di sviluppo ed economiche di alcuni paesi dell'Europa non è, per quello era stata una proposta che allora veniva tacciata per essere una proposta divisiva, l'espressione del mondo conservatore, però potrebbe essere che sia che potrebbe essere la soluzione per andare avanti.
Sì, ma qualcuno che sta a 77 anni, 80 anni, dei nostri leader di provenienza cattolica, leader famosissimi che hanno gestito tutto della sinistra italiana, mi riferisco al signor Prodi, apri il coraggio di dire pubblicamente abbiamo sbagliato e non parlare ancora.
Vabbè, adesso non lo scusa. No, io adesso non è che volevo
finire, per favore.
Però,
dai, poi dopo a tavola questa
potrebbe essere una soluzione, perché il paradosso di questi anni, secondo me, è che noi avremmo avuto bisogno di più Europa, ma siccome è stato ricordato da qualcuno che la Costituzione, il Trattato di Nizza si fermò perché soprattutto i primi attori, Germania e Francia, non erano d'accordo. E non c'è niente di peggio che non cogliere il momento in cui invece andava colta quell'opportunità. Ora è evidente che probabilmente col senno di poi non prevedevano nemmeno loro alcune situazioni di crisi, la velocità di alcuni cambiamenti. Rimane un dato di fatto che se noi avessimo avuto un'Europa più con più poteri, no, di intervento politico, economico, finanziario, sociale,
fiscale,
unità fiscale, in grado in qualche modo di svolgere un ruolo di competitor con i grandi dell'Asia, gli Stati Uniti e la Russia, probabilmente avremmo avuto una situazione diversa. Quindi paradossalmente si paga il fatto di un'Europa con pochi poteri, non di un'Europa che tende, che ha sempre, che alla fine, non riuscendo a superare, non convinta, perché alcuni dei loro padri fondatori non erano convinti di cedere sovranità nazionale, ha finito col mandare in crisi il meccanismo, mentre invece ci sarebbe avuto stato bisogno di una maggiore integrazione europea anche da quel punto di vista lì. E quindi può essere che quella sia una soluzione che si prospetterà nei fatti, adesso poi dipende da come andranno.
Lui ha fatto una domanda,
sì? Che fare?
Che fare non in generale, va bene. Noi come piccolo gruppo così,
Pozzoana,
sì, come potremmo, secondo te adesso così, collegarci con questa vostra iniziativa, questa azione, diciamo, di cooperazione internazionale, di costruzione di
farla conoscere,
farla conoscere.
Beh, abbiamo anche dei micro progetti che mandiamo in giro
attraverso il grazie, cercheremo di farlo anche per non essere solo dei chiacchieroni.
Una cosa per chiudere, però, su tutta la tematica dei migranti, dobbiamo dirci una cosa, che oggi in quasi moltissimi paesi d'Europa non si può, se c'è questa situazione è anche dovuto al fatto che a differenza di decenni fa la possibilità legale per persone che vengono dall'Africa di venire in Europa è limitatissima.
Eh?
È limitatissima. Ah. Perché di fatto le frontiere, e non solo negli ultimi anni per queste emergenze del Mediterraneo, si sono chiuse. La possibilità concreta per una persona che era quel vecchio meccanismo dello sponsor, non so se vi ricordate, in Italia era così, poi in altri paesi veniva declinato in un'altra maniera.
La famiglia diceva, cioè, che ospitava, che ti seguiva.
È veramente difficile per chi vuole percorrere le vie legali oggi trovare i canali di accesso legali per l'Europa. Ecco perché si è spesso detto che una delle alternative a questa modalità sarebbe quella di ripristinare i meccanismi legali di ingresso legati a opportunità di lavoro, in cui da qua si aprono, diciamo, però, così,
che dicevo io per l'Australia, cioè per andare lì.
E però oggi in Europa,
ma non possono essere le famiglie soltanto a farlo.
Sì, ma quello che voglio dire è che uno dei
devono essere anche i centri, diciamo, di come si chiamano? Vabbè, le industrie.
Però uno dei motivi che ha incrementato l'immigrazione illegale, al di là delle questioni di fondo, è che oggi di fatto è molto limitato questa tipologia di accesso. Bisognerebbe ritornare ad aprire su questa tipologia d'accesso.
Certo.
Che tra l'altro serve anche per la nostra carenza di popolazione futura.
Certo.
Vabbè, ok, fermiamoci qui.
Allora arrivano 10.000.
Massimo.
Allora.
Un paio d'anni fa è uscito un libro interessantissimo sulla politica dell'impero romano nei confronti dei barbari al confine. E allora tutte le varie politiche che sono state utilizzate dai romani, greci, eccetera, perché poi era soprattutto dall'Oriente, e l'Oriente era la parte ricca dell'impero romano. Per noi siamo sempre con l'idea dell'Occidente. L'Occidente era una landa desolata a quell'epoca. La ricchezza e la cultura erano l'Oriente. Allora, nei secoli sono cambiate naturalmente queste cose. Però una delle politiche che durante secoli, che ha avuto poi successo, era ogni tanto, quando premevano troppo, li acchiappavano e li facevano entrare, non è che li respingevano, li facevano entrare, magari quelli stavano ai confini, che ne so, della Bitinia, prendevano tutta la popolazione, ma uomini, donne, bambini, eccetera, eccetera, li mandavano al centro della Gallia a formare una bella comunità. I maschi, diciamo, validi, li arruolavano nell'esercito, dopo, fai conto, 20-25 anni di servizio, gli davano la cittadinanza, e quindi che poi si trovano, magari in Gallia trovavi le tombe di questi, dove dice cittadino romano, eccetera, e te la poco a poco hanno ripopolato e sistemato terre desolate e hanno
una riace in grande
e hanno voglio dire sì, ma è sì, questo sì, il problema,
sì,
cioè riace è un esempio che siccome è uno poi c'ha bisogno di finanziamenti,
certo,
di cose,
certo,
eccetera, certo. Ma se tutto l'Appennino spopolato uno le dicesse ma no al singolo, vai là, piglia una casa di roccata e sistemala, porta della famiglia, perché se quello non c'ha una famiglia, prima o poi stuprerà qualcuno, non lo so, insomma, ma d'altronde voglio dire, il meridione è pieno, piana degli albanesi, sì, cose e tutto, ma come nato?
Massimo, fermiamoci qui, abbi pazienza.
Longobardi.
Allora, sentite,
la Sicilia,
credo che non faccio fatica a rappresentare tutti in un ringraziamento veramente di cuore e di testa forte, perché ti sei intervenuto in una cosa effervescente, ci ha detto delle cose molto interessanti sulle quali lavorare evidentemente, e quindi siamo contenti di questa giornata, di questa mattinata, anche di conoscere questa piccola realtà, però significativa. Sai, il grande non tanto grande, ma è importante che che sia un segno, ecco, di una traccia nella quale lavorare. Noi cercheremo di essere anche più informati, di dare un apporto, vedremo anche con Solana e così via, eventualmente di rincontrarci un po' più in là l'anno nuovo, chissà, magari con più tempo. E abbiamo un appuntamento l'8 giugno, che poi è quello conclusivo, diciamo, per parlare di alcuni aspetti che abbiamo visto anche oggi, che sono importanti: cultura, scuola, formazione, coscienza politica.
Beh, lo farà
il mondo, ci siamo già visti una volta con lui, io, Giulio, Francesco, Antonio, poi ci manderanno uno schema, insomma, ci stiamo lavorando per essere coerenti in armonia con il nostro impegno. E poi l'8 giugno avevamo anche previsto due cose. Uno è che era un po' il ricordo di Pio, che potremmo fare, perché c'era Franco, ha detto Don Franco che c'era dei problemi, mi ha telefonato poco fa, per questo sono uscito per cercare di rispondere, l'ha superato, ha detto che c'era solo la mattina, il pomeriggio
avevo spostato, messa,
quindi avremo la messa alle 12:15, 12:30, quindi ricordando Pio, che sicuramente è più vicino a noi di allora, vicino quanto prima a questo nostro sforzo di capire, di essere coinvolti. E basta così, facciamo fare una preghiera dell'ora sesta per concludere, sapendo che noi siamo piccola cosa, che però non siamo soli e che quindi ecco, ce ne ricordiamo. Dove sta? Qua, pagina 3. Signore, viene presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e al Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen, alleluia. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuoco il meriggio, tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre e al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore, sia lode nei secoli eterni. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia. Giungo il mio grido fino a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua parola.
Venga il tuo volto dalla mia supplica,
salvami secondo la tua promessa.
Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri.
La mia lingua canti le tue parole, perché sono giusti i tuoi comandamenti.
Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti.
Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia.
Possa io vivere e darti lode. Mi aiutino i tuoi giudizi, come pecore
cerca il tuo servo, perché non ha dimenticato i tuoi comandamenti.
A mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo, andategli incontro. E fondo il mio cuore lieve parole, io canto al re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriba veloce.
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle labbra di chiusa grazia,
che benedetta Dio perfetto.
Cingi però della spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte.
Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
Per la tua destra ti mostri i prodigi, e poi fai uscire un sono a cuore i tuoi nemici,
sotto di te cadono i popoli.
Il tuo trono, Dio, dura per sempre, è scelto giusto lo scettro del tuo regno. Ama la giustizia e la verità Dio, che il tuo Dio sia consacrato con l'olio di inizia a preferenza dei tuoi uguali.
Le tue vesti sono tutte mirra, loè e cassia, dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlia di re, stanno tra le tue dirette, la regina e nori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
La
figlia del re è tutto splendore, gemma e tessuto d'oro il suo vestito. È presentata a te in preziosi diami, con lei le vergini compagne, a te sono condotte.
guidati in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo regale.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra, farò ricordare il tuo nome.
Per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
Alleluia,
alleluia,
alleluia. Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. I discepoli videro il Signore. Alleluia.
E furono pieni di gioia. Alleluia.
Dio onnipotente ed
eterno, rendi sempre operante in noi il mistero della Pasqua, perché nata con la vita nel battesimo, con la tua protezione possiamo portare molto frutto e giungere alla pienezza della gioia eterna per Cristo nostro Signore.
Benediciamo
il Signore e diamo grazie a Dio.